Chiedo ai consiglieri di prendere posto, che facciamo l'appello. Prego i consiglieri di prendere posto. Prego il segretario se può procedere con l'appello.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon, presenta. Angeli Vivian, Antolini Cristina.
Mi scusi segretario, ma sentiamo, bisogna scollegare la sala giunta perché... È andato qualcuno? Sì. Riproviamo. Prego, segretario.
Allora, Attolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinati ha comunicato in leggero ritardo, così come Borton. Carlo Paolo. Buonasera. Chemotti Roberto.
Presente, buonasera.
Buonasera. Chiesa Ivo ha comunicato un leggero ritardo. Corradini Fabrizio.
Presente, buonasera.
Cossali Nicole.
Presente.
Di Spirito Giuseppe.
Buonasera, presente.
Divan Leonardo. Divan non ha risposto. Fight Carlo. Filippi Davide. Allora richiamo Filippi Davide, che è entrato in questo momento. Francesconi Miriam.
Presente.
Daifas Bianca.
Presente.
Galli Gabriele. Corici Omar.
Presente.
Ho microfono acceso. Luz Cristina.
Presente.
Miyuki Andrea. Presente. Gnorandi Arianna.
Presente.
Mollici Fatio. Plotger Carlo. Pozzer Ruggero. Previti Mauro. Chiedo scusa. Allora, Pomaroli Riccardo, chiedo scusa. Previti Mauro.
Presente.
Rogo Giulia.
Presente.
Il sindaco ha comunicato un ritardo. Veronesi Roberto ha comunicato la propria assenza. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato.
Presente, buonasera segretario.
24 presenti. Allora, l'assessore Plotger ha comunicato l'assenza a me e il sindaco è impegnato con gli altri sindaci e con l'orchestra Haydn a Bolzano e arriva appena finita questo impegno che era assolutamente improrogabile e mi ha chiesto di spostare le due domande di attualità a quando lui sarà presente, quindi quando arriva finiamo quello che stiamo facendo e passiamo alle due domande di attualità. E sull'ordine dei lavori, allora, come era già stato comunicato nell'ultimo consiglio comunale, apriamo la discussione sul DUP con gli interventi dei consiglieri delegati. Prego, consigliere Galli.
Grazie, era sempre sull'ordine dei lavori, a partire da segnalazioni di solerti cittadini riguardo una questione che magari è stata anche già condivisa con gli uffici, con la segreteria, con altri consiglieri, rispetto alla legittimità della convocazione di questo consiglio. E si tratta di, da una parte, termini di forma, dall'altra parte, come già detto e ripetuto, la forma che in diritto diviene sostanza e quindi le segnalazioni che ho ricevuto erano rispetto alla convocazione di questo consiglio in questa data, rispetto al fatto di essere trascorsi 20 giorni prima del 20 giorni data formale tra il deposito formale del bilancio e questa riunione ugualmente formale. Prego, poi casomai mi spiego meglio.
Allora, le date le abbiamo concordate assieme nella recente capigruppo ed eravamo presenti quasi tutti, io e quasi tutti i capigruppo, mi pare anche lei. Non so, chiedo al segretario se io onestamente non ho capito perché so che c'erano i giorni. Ecco. Prego, segretario.
Allora magari chiedo al dottor Fetti che ci dà evidenza dei 20 giorni di deposito, così risolviamo al volo. Un attimo, per cortesia.
Quello di cui si parla, i consiglieri o alcuni consiglieri meno, e il perfetto. E comunque spiego in breve, insomma, in qualche minuto. C'entra la deliberazione di giunta numero 288 del 6 del 12 riguardo l'approvazione dello schema di bilancio previsionale finanziario che è poi in discussione questa sera. La riunione o la deliberazione del 6 del 12 e copia di quella deliberazione è stata pubblicata all'albo dal 13 al 23 del 12 e nel documento si delibera di trasmettere agli organi di revisione il documento, organi di revisione contabile. Lo stesso documento però, nelle ultime righe, deliberazione 288, dice che la certificazione di esecutività è la delibera diventerà esecutiva il 24-12, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione. E il documento sembrerebbe invece essere, insomma, la convocazione di questo Consiglio sembrerebbe non rispettare poi i 20 giorni a partire da quella data tra il deposito del bilancio e la riunione del Consiglio. Questa è la questione.
Io, consigliere, ho qui una mail che ho verificato al volo di data 13 dicembre con il deposito degli schemi. Ad ogni modo chiedo l'ausilio del dottor Festi per la controprova. Qui vedo il 13 dicembre, ripeto, e il deposito con mail degli schemi che andremo a trattare nel corso di questa seduta. Se i tempi sono questi, sono rispettati.
La questione era, poi sento il dottor Pesci, la questione era se la delibera approva di trasmettere a partire dal giorno 24 e sembrerebbero poi non esserci i giorni, comunque ascoltiamo il dottor Pesci.
Allora, di solito l'importante è che i consiglieri abbiano i 20 giorni, no? Quindi questa è la sostanza. Poi sentiamo il dottor Pesci, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, avevo ricevuto anch'io questa segnalazione, quindi avevo fatto una verifica sulla quale prima appunto il consigliere Stavi mi aveva già anticipato, no? Giustamente di voler chiarire questo passaggio. Allora, quello che, come dire, con certezza in termini di legittimità posso affermare è che il deposito è assolutamente, come dire, legittimo e valido con la data del 13 dicembre 2022. Rispetto alla delibera di giunta, è vero che la stessa è stata approvata senza la formula dell'immediata eseguibilità, è anche vero che peraltro la delibera diviene, come dire, un atto giuridicamente esistente nel momento in cui viene approvato e quindi se ne è potuta dare esecuzione nel senso di trasmissione della stessa con tutti gli allegati al Collegio dei Revisori che ha espresso il proprio parere. Diciamo che l'aspetto della mancata esecutività dal punto di vista giuridico formale avrebbe potuto essere rilevato rispetto ai passaggi successivi eventualmente fino al momento in cui la delibera non è poi in effetti diventata esecutiva. Nel momento in cui è diventata esecutiva, e lo è stato nella data che ha citato prima il consigliere, la stessa è un atto definitivo e quindi non è più, come dire, in alcun modo impugnabile né la delibera né gli atti amministrativi che ne sono conseguenti, no? E quindi il successivo passaggio di acquisizione del parere dei revisori e di seguito il deposito della proposta di deliberazione di approvazione del DUP e del bilancio nelle tempistiche che ci siamo detti, nelle tempistiche del 13 dicembre, quindi il lasso di tempo che poi porta alla convocazione del Consiglio Comunale. Quindi, in sostanza, per ripeterne, diciamo che se un vulnus giuridico c'è stato in termini di non esecutività ancora del provvedimento in cui si è iniziato a dare un'esecuzione, lo stesso si è assolutamente sanato nel momento in cui la delibera è diventata esecutiva e quindi ribadisco gli atti che ne sono conseguenti rispetto, mi riferisco alla loro adozione, quindi l'iter che poi porta alla discussione di oggi è assolutamente legittimo e dal punto di vista giuridico assolutamente perfetto.
Grazie, dottor Sessi. Ok. Allora, come vi dicevo, spostiamo le due domande di attualità a quando arriverà il sindaco. Non so se i consiglieri delegati si sono accordati rispetto a un ordine di intervento, quindi cominciamo col consigliere Cattanelli. Prego, Cattanelli.
Buonasera, grazie Presidente. Buonasera, saluto a tutti i consiglieri. Ormai consuetudine rompere il ghiaccio come consigliere delegato. Volevo durante il mio intervento riportare a tutto il consiglio il lavoro che nel corso di quest'anno, molto importante, è stato fatto per l'ambito di cui ho delega e mi compete, che è l'ambito della digitalizzazione. Volevo in particolare percorrere molto rapidamente, cercherò di non tediare nessuno, 5 punti, ossia percorrere quelli che sono gli obiettivi che si eravamo posti e quello che abbiamo raggiunto. A me piace sempre confrontare e dare riscontro tra quello che era stato posto e quello che è stato fatto. Percorrere quindi concretamente l'introduzione del nuovo sito, l'introduzione di soluzioni specifiche sugli uffici tecnici, il tema del PNRR e concluderò con alcune interventi e spunti che vedo utili per il nostro comune nel breve termine, in futuro che si attende. Beh, in introduzione vorrei sentitamente ringraziare la struttura tecnica e la struttura anche amministrativa, in particolare l'assessora Cossali e il sindaco per l'ampio margine che mi hanno dato e per la fiducia che mi è sempre stata confermata nel seguire le proposte che mano a mano andavo a sottoporre all'amministrazione. Ringrazio quindi, e capirete dopo anche, spero bene, perché tutta la struttura tecnica, cioè sia i servizi IT che gli uffici tecnici, penso Ropelato e gli altri dirigenti, e anche il dottor Terinelli per le attività che sono state fatte, anche in tempi estremamente stretti. E ora vado a concretizzare il lavoro che è stato fatto. Dicevamo, negli anni precedenti abbiamo fatto un ragionamento assieme, anche all'interno di questo consiglio, sul grande mondo che va sotto il cappello della cittadinanza digitale. Abbiamo percorso quelle che sono le competenze e il cambio proprio di paradigma che è chiesto nell'introdurre un rapporto digitale tra la struttura del comune e il cittadino. Il digitale è uno strumento, e abbiamo posto quest'anno anche molta attenzione, che sia uno strumento di democrazia e sostenibilità, nel senso che diventa uno strumento interessante per il cittadino e quindi per la pubblica amministrazione se dà pari diritto di accesso a tutti. E questo l'abbiamo detto già alcuni anni fa, è un rischio nell'introduzione di queste soluzioni. E voglio dire che è stata posta veramente tanta attenzione a questi temi e vi spiegherò come e perché. La cittadinanza digitale percorrevo alcuni anni fa, quando si è insediato questo consiglio, ho cercato di riportare cosa vuol dire cittadinanza digitale, in particolare tornando indietro nella storia di dove ha avuto origine. Se guardiamo il tempo, in realtà vediamo qualcosa che nell'arco di 15 anni, cioè si parla di cittadinanza digitale solo da 15 anni, e sottolineo solo, perché in realtà per i tempi di una pubblica amministrazione, 15 anni tra l'inizio in cui si introduce un concetto di legge e l'applicazione, in realtà sono pochi, se pensiamo che a volte servono 15 anni per fare delle opere dell'infrastruttura. Qui stiamo parlando di infrastrutture, di opere, a volte vengono chiamate anche strade digitali, e farle nei tempi che abbiamo visto, perché da quando abbiamo iniziato questo percorso, ad esempio del sito e dei servizi, sono passati per il nostro comune 2 anni, beh, siamo di fronte a tempi veramente molto stretti, anche per scambiare e introdurre sistemi in una struttura complessa, cioè il comune conta centinaia di dipendenti, quindi andare a cambiare, introdurre, modificare questi processi richiede un grande sforzo. E da qui rinnovo il ringraziamento sentito a tutte le strutture che hanno accompagnato questo percorso. Cosa è stato fatto, quindi? È stato fatto il primo di quei percorsi che abbiamo già introdotto, che è il primo passaggio abilitante rispetto a tutta la digitalizzazione, che è l'introduzione del sito internet aggiornato. Vi siete accorti probabilmente tutti che il sito internet ha cambiato forma, ha cambiato struttura ed è stato un lavoro che ha richiesto mesi e mesi. Perché ha richiesto mesi? Perché ha dovuto tenere conto di tanti fattori, ossia di come colloquiare in modo digitale con il cittadino, introdurre il concetto di identità digitale per l'autenticazione a tutto il mondo SPID o carta d'identità elettronica. Il diritto del cittadino, sto citando proprio anche riferimenti normativi, dentro questo è l'articolo 6 del decreto legge del 33 del 2013, alla qualità dell'informazione. Oggi il sito internet del nostro comune ha una struttura che permette di dare qualità all'informazione che viene trasmessa al cittadino, che vuol dire anche semplicità nella ricerca dell'informazione, qualità e semplicità si toccano. Protezione dei dati, sicurezza, accelero. Quindi sono stati toccati tanti temi di cui noi vediamo la punta dell'iceberg, cioè quello che è il sito che oggi noi tocchiamo in realtà è frutto di un lavoro che ha toccato tutti i servizi della nostra macchina amministrativa comunale, perché tutti i servizi sono chiamati ad alimentare e popolare il sito web. Questo ha visto oltretutto anche un ragionamento importante proprio sulla struttura stessa del sito. Vi prego di porvi attenzione perché è stato un lavoro notevole per far sì che fosse inclusivo. Cioè è stata usata una struttura grafica, delle dimensioni dei caratteri, dei colori, tutto quello che la normativa anche aiuta, per avere un'attenzione rispetto a tutti i cittadini che accedono al sito del nostro comune, anche chi può avere delle limitazioni visive, daltonismo, che ci sono tutte delle attenzioni che sono state poste su come il sito è stato costruito. È stata quindi fatta una revisione, una semplificazione dei contenuti, reso più semplice trovarli. Questo lavoro è stata l'introduzione, diciamo la parte iniziale del percorso di digitalizzazione che avevamo previsto di fare, per poi andare a dare ulteriori servizi digitali ai cittadini. Quindi il lavoro è poi proseguito nel corso della parte finale del 2022, il sito è stato pubblicato durante l'estate del 2022, introducendo gli ulteriori servizi digitali nativamente digitali. Voglio sottolineare questo aspetto, perché andare a gestire un processo di lavoro all'interno del comune nativamente digitale vuol dire viene posta una domanda alla struttura comunale fin nella sua forma in digitale, questo permette successivamente di semplificare anche il lavoro all'interno degli uffici. Per fare questo un lavoro importante è stato fatto con gli uffici tecnici, anche sostituendo, aggiornando gli applicativi che erano in uso presso gli uffici. Non potevamo andare a porci al cittadino e ai professionisti all'esterno nel chiedere ad esempio di fornire le pratiche edilizie in forma digitale finché non era pronto la macchina amministrativa interna nostra a gestirle completamente in modo digitale. È stato fatto anche questo lavoro, e in questo ringrazio anche l'assessore Mignucchi che ulteriormente ha incentivato questo passaggio anche in un momento delicato per il servizio, ad esempio tutto il mondo del 110%, la nostra struttura era già sotto sforzo, però si è compreso l'importanza di come questi strumenti, che indubbiamente richiedono una fatica iniziale nell'introduzione, non sono strutture semplici da introdurre, portano però nel medio e nel lungo dei ritorni importanti. Cosa è stato fatto? I servizi tecnici, oggi i professionisti che accedono ai servizi tecnici possono depositare, devono depositare tutte le domande in modo completamente digitale. Questo è stato fatto anche con un percorso in cui sono stati coinvolti i professionisti, sia nel raccogliere le esigenze, nel formarli. È stato fatto un incontro di presentazione, interessante questo nei numeri che sto per darvi, un incontro di presentazione di questa modalità d'accesso dove professionisti erano collegati in oltre 75 della nostra città. Quindi un interesse assolutamente importante. Perché? Perché anche per loro significa poter accedere agli uffici comunali in qualsiasi momento, in qualsiasi orario, poter depositare la documentazione, vederne lo stato di avanzamento. Quindi anche in termini di qualità del servizio che viene offerto dalle strutture nostre, in questo momento ai professionisti, abbiamo già fatto nell'arco di un anno un notevole passo avanti. Chiaramente è il primo dei servizi online che avevamo previsto di introdurre, volutamente siamo partiti dai professionisti perché sono quelli anche digitalmente più pronti, però vedete come anche il percorso di accompagnamento e di formazione è sempre stato presente all'interno del cronoprogramma che ci siamo dati. Nulla è stato calato dall'alto, ma è sempre stato condiviso. L'accesso quindi ai servizi che vogliamo dare da parte del cittadino vede la necessità di colmare, quindi vado diciamo dal professionista, ora vado verso il cittadino, che è l'ulteriore passaggio che abbiamo in avanti come sfida. Il cittadino pone ulteriori ostacoli da affrontare, a volte ci sono degli ostacoli di infrastruttura, non è detto che tutti i cittadini abbiano ad oggi ancora accesso alla rete digitale, stanno diminuendo, però è possibile. Accesso a dotazioni tecnologiche, banalmente un PC, ci accorgiamo di come, e l'abbiamo vissuto durante il Covid, una non adeguata dotazione di strumentazione elettronica oggi è un handicap, è stato un handicap grave durante il Covid, oggi per fortuna questo sta calando, ma lo è a tutti gli effetti. Però vado rispetto all'ostacolo forse più importante, che è l'ostacolo di competenze culturali. Diciamo che le infrastrutture stanno arrivando, la rete anche a fibra sta arrivando, le dotazioni stanno arrivando, se però non c'è la capacità di usare questi strumenti, beh, il cittadino può trovarsi nella difficoltà ad accedere ai servizi digitali che vogliamo offrire. Ecco quindi che si pone un tema culturale. Come abbiamo affrontato e stiamo affrontando questo tema culturale? Riporto e mi piace uso il titolo che è stato usato in un incontro durante il Festival di Informatici Senza Frontiere, di cui proprio come Comune abbiamo fatto anche un intervento. Era l'autunno di quest'anno. E il titolo dell'evento all'interno del Festival era la sfida della cittadinanza digitale, trasformazione della pubblica amministrazione e ruolo della scuola nell'alfabetizzazione dei cittadini. Vedete come toccano questo tema, cioè come supportare, aiutare e rendere accessibile a tutti i cittadini l'accesso ai servizi che sempre di più vengono offerti in modo digitale. E è stato fatto, chiaramente la pubblica amministrazione e la scuola sono due ambiti che entrambi stanno affrontando questa sfida della digitalizzazione. La pubblica amministrazione, il Comune di Rovereto, non è l'unico, anzi ci mancherebbe, forse su certe cose non siamo i primi, ma c'è un in essere un mondo all'interno della pubblica amministrazione che offre sempre di più servizi digitali. Dall'altra c'è la sfida della scuola, che deve sì formare i nuovi cittadini all'uso di queste tecnologie, però mi permettetemi di dire è più facile formare loro che formare chi è più avanti con l'età. Richiamo quindi, avevo parlato a suo tempo di quello che avevo definito un'inversione di competenze generazionali, cioè abbiamo ragazzi che hanno molte competenze pronti ad accedere a questi servizi e abbiamo cittadini che possono essere anche di giovani o meno giovani che hanno questo gap. Ecco che è stato fatto un progetto tra Comune e ITIS Marconi con il preside Giuseppe Rizza e l'assessorato dell'istruzione e l'assessorato all'innovazione, un progetto mirato sponsorizzato dal Comune che vede gli studenti dell'ISI Marconi che hanno organizzato una serie di incontri i venerdì che vanno da novembre a maggio a titolo Cittadini Digitali, il cui scopo è proprio questi giovani competenti, perché parliamo di un istituto tecnico del nostro territorio che ha esattamente le competenze sul digitale, che si mettono al servizio, aiutano, formano gratuitamente all'interno delle strutture che ha messo a disposizione anche il Comune proprio verso il centro della città. Abbiamo voluto dare questo messaggio che questi incontri fossero possibili proprio nel centro della città, non nella periferia all'interno della scuola, proprio per il messaggio che fa parte di questo percorso di cui anche il Comune è attore. E quindi ci sono questi incontri che sono già in essere, che vedono questi studenti aiutare i cittadini. In questo noi crediamo perché è proprio la modalità corretta per cui oltre a dare i servizi a fianco diamo anche gli strumenti per utilizzarli. E chiuso il terzo argomento che volevo parlare, cito il quarto, vado in conclusione, ho usato un po' più del tempo che avevo previsto, mi scuso ma il tema è veramente molto grosso, è difficile sintetizzare anno di lavoro in un intervento breve e temi anche di una certa complessità. E vi accenno al PNRR. Come Comune abbiamo depositato, è stata depositata una richiesta di finanziamento specifica sulla linea M1C1, che è la linea la prima linea del PNRR, questo già dice dell'importanza che viene data nel piano di resilienza al tema della digitalizzazione, quindi all'interno dell'M1, che è la digitalizzazione, innovazione e competitività digitale, abbiamo depositato un progetto che è stato approvato proprio a tema adeguamento sito internet e implementazioni dei servizi online e cittadino. Quindi ulteriore conferma che il percorso che abbiamo intrapreso e che è in essere, e vi ho raccontato già dei risultati che abbiamo raggiunto, è stato apprezzato anche a livello centrale con un finanziamento dedicato che quindi ha indubbiamente ulteriormente aiutato il Comune nell'introdurre questo progetto. E futuro, quindi quali ulteriori passi prevede questo percorso? Beh, il potenziamento dei servizi al cittadino, l'ho già raccontato, saranno ulteriori gli uffici comunali e i servizi che progressivamente verranno introdotti, dall'ufficio istruzione è sicuramente uno di quelli più sentiti, l'ufficio anagrafe. Adesso andiamo, come dire, a incrementare questi servizi offerti tramite il sito aggiornato, affiancato a questo accompagnamento. Do un ulteriore spunto all'amministrazione, nel senso che ritengo utile, e so che è già in valutazione, ma lo sollecito e voglio sottolinearne l'importanza, ritengo fondamentale dotare il nostro Comune di una figura specifica dedicata a seguire questo percorso di digitalizzazione. Perché? Perché cambia anche il modo di comunicare con il cittadino. Dobbiamo portarci in casa competenze capaci, ad esempio, faccio degli esempi pratici, di creare dei tutorial all'interno del sito, cioè come faccio ad accedere a un video tutorial, di dare anche un'assistenza telefonica, in chat, a chi accede con queste modalità digitali, perché cambia il modo di rapportarsi e servono delle competenze specifiche. Basta, ti ringrazio per l'attenzione, spero di essere riuscito in questi pochi minuti a raccontarvi di questo progetto che è veramente importante e che apre delle interazioni, delle opportunità, è un ufficio proprio nuovo, una modalità nuova di interagire col nostro cittadino. Grazie a tutti.
Grazie consigliere Castanelli. Prego, la parola Egon Angeli.
Grazie Presidente. Io ovviamente intervengo sul tema della mia delega, quindi la città dei bambini e delle bambine. Farò velocissimamente, diciamo, un punto del lavoro fatto quest'anno per identificare un po' anche i filoni di lavoro dell'anno prossimo, di quest'anno ormai. Partirei dall'obiettivo della mozione, giusto per ricordarlo, perché questa è l'occasione in cui si riesce di nuovo in quest'Aula a parlare della mozione, quindi insomma mi piace ripartire da lì. Il tema era quello di rendere i bambini e le bambine della città ancora più partecipi dell'azione amministrativa. Era quindi aiutare il sindaco, la giunta e tutti noi ad amministrare meglio la città di Rovereto. Come? Primariamente attraverso due azioni. Una che è quella dell'ascolto, quindi attivare procedure di ascolto che permettano alle voci dei bambini di essere ascoltate, e l'altra attraverso percorsi di progettazione partecipata. Cose che in parte già a Rovereto c'erano e che si trattava, in una prima analisi che era stata un po' elaborata, di portare a sistema. L'anno è cominciato con un lavoro di formazione che è stata fornita dal CNR, che ha previsto 4 incontri della durata di 12 ore tra marzo e aprile, gestiti appunto dal dottor Tonici, che è il, diciamo, l'ideatore di tutta la teoria dietro la città dei bambini, pedagogista, e poi da Antonella Prisco e Marica Notte. Qui mi permetto un ringraziamento alla dottoressa Prisco, che con fine anno è andata in pensione e dopo una vita, diciamo, attorno alla città dei bambini, ci ha seguito nei suoi ultimi mesi di lavoro e è stato un piacevole e un utile accompagnamento. Alla formazione hanno preso parte 3 assessorati, qualità del libro urbano, istruzione e sociale, e anche la segreteria generale. Questo ci ha permesso di focalizzare un po' meglio le idee che inizialmente avevamo e aprire a una rete molto più ampia, perché alla rete ha preso parte alla formazione una rete sia italiana ma anche europea, perché era presente europea come non entità politica, perché era presente sia Svizzera che Francia, esperienze sia svizzere che francesi, oltre appunto a tutte le esperienze partendo dal nord Italia fino al sud Italia e isole comprese. Questo ci ha permesso di aprire a una serie di contatti che hanno permesso degli approfondimenti, ne cito 3, con la città di Fano, che ci ha permesso di fare un approfondimento sul tema del Consiglio Comunale dei Bambini. Fano ha un Consiglio Comunale dei Bambini attivo dal 1991, creato da Francesco Toduci, quindi insomma diciamo erano anche leggermente avvantaggiati. E su questo ha lavorato in maniera significativa, anche portandosi ad esempio alcuni errori che loro hanno commesso negli anni, quindi come utili suggerimenti per non riproporre gli stessi errori. Accennavano così per colore che in un certo momento hanno deciso che tutte le derive del Consiglio Comunale devono passare dal Consiglio Comunale dei Bambini. Ecco, questo ci hanno suggerito di non farlo perché era eccessivo. Un altro collegamento molto importante che abbiamo curato in questi mesi è quello con Pontevedra. Pontevedra è una città spagnola tra Vigo e Santiago, insomma, zona lì, di 83-84 mila abitanti, ha un sindaco che è stato eletto al quinto o al sesto mandato, adesso non ricordo, e nel 99 ha cominciato un'opera di pedonalizzazione e di 30 all'ora, zone a 30 all'ora nella città. Spesso trovate degli articoli anche sul web che parlano di Pontevedra città senza auto, in realtà è molto di più di una città senza auto, perché questo senza auto si porta dietro tutti i principi e le logiche della mozione. Che erano nella mozione, che sono proprio del progetto della città dei bambini e delle bambine. L'architetto Jesus Fall, che non so come si pronunci esattamente, però Jesus Fall credo, ha curato questa trasformazione urbana che ha portato in, mi pare, pre-pandemia, a festeggiare i 15 anni senza morti per incidenti stradali in città. Torna di una città di 83.000 abitanti, insomma, quindi non... ha ridotto del 90% l'utilizzo dell'automobile il 70% degli spostamenti all'interno della città sono fatti con bicicletta o mezzi o a piedi, e l'inquinamento si è ridotto del 65%. Questi sono dati di mobilità che però riflettono anche un altro elemento. Pontevedra è una delle poche città in Spagna con un saldo nascite positivo, saldo nascite e morti. Stanno riaprendo, hanno riaperto molti negozi, e quindi questo processo che è partito su questi principi ha generato una città che è una città che spesso, adesso non ho qui le classifiche, però spesso pre-pandemia era citata tra le città più vivibili di Spagna. Un altro contatto è stato con una rete di comuni del Padovano, di cui Monselli ci faceva un po' da capofila, che era interessata a esplorare un po' il nostro approccio, aveva letto alcune cose tra web e giornali, e voleva capire un po' anche lì come poteva essere implementata nel loro territorio. Questo è stato reso possibile grazie al contatto periodico con il Laboratorio Internazionale Città dei Bambini, che è all'interno del CNR, l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. Lo dico perché è un riferimento importante che ci ha permesso un grande dibattito anche in alcuni momenti, nel senso che non è andato tutto liscio, ci sono state anche alcune scelte che noi avevamo impostato che ci sono state un po' contestate tra virgolette, insomma, ci è stato suggerito di riprenderle in mano e di rilavorare, poi ci arriverò. Però ecco, in un'ottica molto costruttiva che ci permette di avere delle professionalità e delle competenze che, difficilmente altrimenti avremmo potuto mettere in campo in tempo così breve. Perché il paradigma che si mette in discussione è grosso, insomma, quindi non stiamo parlando di... ci porta tutti a essere in gioco. In particolare, ecco, sul tema del Consiglio Comunale dei Bambini avevamo portato al CNR una proposta che partiva dalla nostra esperienza e quindi univa il tema della mini giunta, tanto cara a Rovereto, con il tema del Consiglio Comunale dei Bambini come proposta del CNR. Su questa proposta ci è stato detto di riragionarla perché, come dire, il CNR prevede una serie di parametri per rigorosità di ricerca che mai si coniugavano, secondo loro, con questa idea nostra. Insomma, ecco. Quindi, sul cosa c'è da fare e nel concreto cosa rimane da affrontare. Forse abbiamo concretizzato un po' poco, questo anche per mia responsabilità, però come ho cercato di rappresentarvi c'è stato un bisogno di un periodo di ricerca, di costruzione e di appunto formalizzazione di alcuni passi. C'è bisogno di dare corpo e sostanza al progetto, c'è bisogno di anche internamente probabilmente avere un insieme amministrativo e gestionale che permetta poi al progetto di camminare, però ecco, tanto c'è da fare, ma qualcosa è anche stato fatto. Sul tema, ad esempio, dell'ascolto e anche della progettazione partecipata, credo che il programma strategico per la qualità urbana sia quello che è incluso nel DUP, che è stato presentato anche dall'assessore Minucchi, prenda molti dei concetti propri del progetto Città dei Bambini e delle Bambine e lo dica anche apertamente, perché c'è proprio un passaggio che tra l'altro mi sono anche appuntato, in cui si dice che il percorso partecipativo intende acquisire l'esperienza della Città dei Bambini coinvolgendo tutti gli attori della città, pubblici e privati, attraverso momenti di confronto. Quindi ecco, questo mi sembra già un buonissimo risultato, perché se l'obiettivo, torno a dire, era quello di avere il punto di vista dei bambini nell'amministrazione della città, questo lo fa e lo fa in maniera concreta. L'altro passaggio è quello che vi dicevo un po' relativo al Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine. Lì c'è stato un po' questo stop, ma con la vice sindaca Robol e con la parte dell'istruzione, in realtà solo con la parte tecnica, ma a breve anche con gli istituti, abbiamo cominciato un approccio diverso, quindi non toccheremo mini giunta e consiglio per il momento, ma cominceremo a proporre, costruendolo nelle prossime settimane e mesi, un progetto sperimentale che riguarderà probabilmente alcune quarte elementari, speriamo di riuscire, di tutti gli istituti, per poi evolvere in quello che potrebbe essere come appunto nel Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine, un percorso che coinvolge quarta e quinta elementare sull'anno scolastico prossimo. Ecco, io su questo direi che ho concluso.
Grazie consigliere Angeli. Ora tocca al consigliere Corradini, prego.
Grazie Presidente. Anch'io colgo l'occasione per ringraziare ancora il Sindaco e la Giunta per la delega che mi hanno dato sull'eco urbano e devo dire che sono molto soddisfatto dell'operato dell'amministrazione comunale, in quanto anche in questo momento storico, caratterizzato dalla scarsità di risorse, con la prevalenza di investimenti collegati al PNRR, si è voluto dare un significato anche al bilancio con un'attenzione particolare alle circoscrizioni, che come noto hanno a cura la qualità, la pulizia e quindi il decoro dei quartieri. Volevo fare un aggiornamento sugli appalti del verde. Ci eravamo lasciati l'anno scorso che abbiamo sperimentato l'appalto a zone. Precisamente abbiamo preso due circoscrizioni, quella di Marco e quella di Noriglio, per provare ad appaltare, come ho detto, a zone alla stessa ditta. La risposta delle circoscrizioni è stata positiva, pertanto anche quest'anno, oltre a Marco Noriglio, si sta valutando la possibilità di portare la stessa tipologia di appalto anche ad altre zone del territorio. L'anno scorso, parlando adesso delle politiche sociali, era stato attivato anche un altro progetto. Oltre al progetto 3.3D, riguardante al verde pubblico, che quello è già da anni che è in programma, l'anno scorso abbiamo attivato un altro progetto, il progetto Q, sempre relativo appunto alle politiche sociali, che comprendeva dei lavori di pulizia e piccole manutenzioni ordinarie nelle aree urbane delle circoscrizioni. Questo progetto prevedeva l'anno scorso e quindi anche quest'anno è stato riproposto la presenza di 12 persone che lavoravano in a coppia di due persone per ogni circoscrizione. Il corso di questo progetto, che è oltre appunto al progetto del verde, è stato di 94.000 euro, di cui 66.000 coperti dal contributo della provincia e 28.000 coperti dai fondi comunali. Pertanto anche questo progetto dalle circoscrizioni ha avuto un riscontro positivo e viene chiesto di riproporlo anche nell'anno 2023. Parlando ancora del verde, la siccità di quest'anno purtroppo ha portato ad una moria di piante ad alto fusto, che sono già state sostituite per la maggior parte in tutta Rovereto e anche nel 2023 si faranno ulteriori verifiche e sostituzioni se necessario. Sempre nel 2022, l'anno scorso, si è data importanza ai parchi pubblici. Sono stati infatti rifatti i giochi ai parchi delle Pozze di Noriglio, sul Parco Zaffoni, posizionati due giochi inclusivi al Parco di San Giorgio e al Parco Genesi a Sacco. A Marco sono stati sostituiti tutti i giochi del Parco De Bellat e anche a Brione sono stati posizionati giochi nuovi al Parco Colorio. Nel bilancio 2023 chiaramente si continuerà con la manutenzione dei parchi del territorio, sistemando le aree gioco, verificando lo stato chiaramente degli arredi ed eventualmente sostituendo arredi deteriorati o aggiungendo nuovi arredi nel caso manchino panchine, esempio gruppi tavola. Nel 2023 sempre si procederà con uno studio di fattibilità anche per il rinnovo dei giardini alla pista. Si avrà poi una particolare attenzione e cura alle fontane nelle varie circoscrizioni, con la loro pulizia ed eventuale sistemazione e riqualificazione. Alla fontana di Piazza Rosmini sarà rifatto l'impianto di irrigazione e l'impianto di illuminazione. Si prevede, adesso qua dico alcuni lavori che ci sono in programma, ma sono solamente alcuni, chiaramente dopo le manutenzioni sono varie, e di più sono quelli che ritenevo un po' opportuni. Si prevede quindi una riqualificazione dell'area sud del campo da calcio di via Benazzense attraverso il SOVA, che è il Servizio Provinciale per l'Occupazione e la Valorizzazione Ambientale. Lo stesso SOVA si occuperà anche della realizzazione dell'area cani prevista a Littana a sud del campo da calcio. Per quanto riguarda appunto le aree cani, a Marco i lavori per l'area cani sono stati appaltati e per le altre richieste delle altre circoscrizioni si attende l'individuazione delle aree da parte sempre delle circoscrizioni per far partire con le varie progettazioni. Per quanto riguarda l'arredo urbano, sarà chiaramente posta attenzione alla manutenzione degli arredi esistenti, con l'eventuale sostituzione di elementi ammalorati e la messa a dimora di nuovi dispositivi, sia per quanto riguarda l'arredo, che però anche per contrastare magari cattive abitudini dei parcheggiatori selvaggi, diciamo tra virgolette, esempio via Paganini, possiamo fare un esempio. In bilancio sono previsti inoltre interventi sulla manutenzione della viabilità come asfaltature, interventi su marciapiedi varie e una nota volevo fare anche positiva a Dolomiti Ambiente in quanto anche sui cimiteri, come avete visto, sono state sostituite le isole ecologiche e sistemati tutti i bidoni. Ecco, non mi dilungo altro perché tutte le altre varie manutenzioni ci sono, si fanno come sempre, asfaltature, la pavimentazione in Portido Marco, faccio un esempio, e tanti altri lavori, e colgo l'occasione comunque anche per ringraziare gli uffici e tutta la struttura comunale per il supporto che ci hanno dato e che ci daranno in futuro. Grazie.
Grazie consigliere Corradini. Ora consigliera Migliorandi, prego.
Grazie Presidente, cercherò anche di riportare in sintesi le attività svolte quest'anno e anche le prospettive future, e basandomi su due punti, quello della pace, ovvero che ci sarà la pace, la cooperazione e lo sviluppo, e il secondo punto sull'Europa. Rovereto Città della Pace, pensando al 2022 non è facile parlare di pace, visto che, come sappiamo, l'anno si è aperto con la guerra in Ucraina nel cuore dell'Europa e da 11 mesi purtroppo questa guerra non si è ancora conclusa. È passato quasi un anno da quel 24 febbraio del 2022, la guerra, la linea del fronte rimane statica e la guerra, abbiamo visto, continua ad essere combattuta anche in questo periodo e non si è fermata nemmeno durante le festività, compresa proprio quella recente del Natale ortodosso. Subito dopo lo scoppio della guerra, quindi in febbraio, a Rovereto c'è stata una grande mobilitazione a sostegno del popolo ucraino, con una generosa partecipazione di tante cittadine, di tanti cittadini, di tante anche aziende del territorio, di associazioni, tramite raccolte, offerte di beni alimentari, di beni di prima necessità, di altre donazioni, sia che sono state offerte ai profughi che sono arrivati, sono stati accolti anche a Rovereto, e sia anche con l'invio di questi beni direttamente in Ucraina oppure nelle zone di confine. E il Comune, in particolare tramite l'assessore Previdi, ha promosso e facilitato questo movimento anche spontaneo di aiuto che è nato, e assieme anche a tante altre associazioni del territorio, Vigili del Fuoco e agli Alpini. A evidenza appunto di come Rovereto sia abbia una vera vocazione di città della pace, questo suo essere propensa ad accogliere appunto anche eventi, manifestazioni che si occupano della pace, l'ha fatto anche durante tutto quest'anno, ospitando iniziative, manifestazioni, progetti di tante associazioni locali che hanno anche organizzato molti momenti di riflessione, di approfondimento su ciò che sta accadendo in questi mesi di conflitto in Ucraina, per approfondire, per capire meglio e anche soprattutto per non essere assuefatti alla guerra. Essere città della pace è anche favorire e sostenere appunto tutte queste iniziative, e anche per ospitare iniziative che riflettano anche su come costruire un sistema di pace, e mi viene da citare come esempio un'iniziativa anche recente che si è svolta il 10 dicembre, che è anche la giornata nazionale dei diritti umani, quando appunto a Rovereto è stato ospitato il convegno di Unimondo, che si intitolava esattamente Unimondo 2022, la convenienza della pace, piccola guida per costruire un mondo migliore, che appunto è stato promosso questo momento da Unimondo, dall'Atlante delle Guerre, altra associazione insomma del Trentino che da anni si occupa di riflettere sulle guerre in corso, i conflitti nel mondo, da il Forum Trentino per la Pace, e anche da tutte quelle associazioni roveretane impegnate proprio nella costruzione della cultura quotidiana della pace. Anche la Fondazione Campana dei Caduti quest'anno ha dedicato importanti momenti di approfondimento per comprendere le dinamiche del conflitto in Ucraina, ma non solo, ospitando anche altri eventi importanti come a novembre il premio Tessere la Pace. Nel 2022 la Fondazione Campana dei Caduti ha consolidato appunto attraverso il Comune ancora, come già fatto nell'anno precedente, le relazioni con altri enti, con altre istituzioni del territorio, partecipando ad esempio al tavolo dei musei che appunto ha voluto l'assessora Cossali, promuovendo la Notte Blu, che è la notte del 25 ottobre per celebrare l'anniversario della Fondazione delle Nazioni Unite. E anche per il 2023 l'obiettivo appunto è quello di rafforzare ulteriormente il legame tra Campana e Comune, continuando appunto con il sostegno ai progetti realizzati insieme che abbiano una ricaduta sulla comunità, e anche con iniziative che portino a momenti di riflessione sui temi della pace, dei diritti umani, anche sugli obiettivi dell'Agenda 2030 di cui si occupa la Campana da alcuni anni. E grazie anche al Comune di Rovereto la Campana ha rafforzato negli scorsi mesi le proprie relazioni europee, in particolare con la città di Kufstein, con la quale Rovereto è gemellata, perché è nata una collaborazione appunto tra la Fondazione Campana dei Caduti e il Comune di Kufstein, e nella prossima giornata dell'Europa, che sarà il 9 maggio, sarà appunto un evento congiunto tra Fondazione Campana e la città di Kufstein, perché la città austriaca ospita l'organo degli eroi, un organo che anche quello, come la Campana, suona ogni giorno per la pace, e quindi si è deciso appunto di rafforzare questa collaborazione. Per quanto riguarda invece il secondo punto, quello dell'Europa, accenderò appunto ad alcuni progetti, uno appena concluso che è quello di cui abbiamo già parlato, che è il progetto Urbat. Il programma Urbat è un programma appunto europeo che promuove lo scambio di buone pratiche tra le città europee per la promozione di uno sviluppo urbano sostenibile sia sotto il profilo economico, sociale e anche ambientale. Rovereto appunto ha partecipato nell'ultimo anno e mezzo a questa iniziativa promossa in Italia dall'ANCI assieme ad altre 6 città italiane. Da questa esperienza, che è appunto appena conclusa, perché si è conclusa proprio il 31 dicembre, e che a Rovereto ha preso il titolo di Rovereto, la cultura per l'ambiente, è nato un gruppo locale a cui partecipano molti, perché la formazione di un gruppo locale è una delle metodologie del proprio progetto Urbat. Appunto adesso partecipano molte associazioni culturali del territorio, ambientali, giovanili, istituzioni museali, il progetto Manifattura, l'APT, e il Comune, come promotore e facilitatore di questo gruppo, ha intenzione comunque di non interrompere questo percorso che si è concluso con il progetto europeo, ma di cercare di portarlo avanti per immaginare altre iniziative con la partecipazione eventualmente ad altri bandi nazionali, locali o da europei. Per quanto riguarda sempre i progetti, era già stato presentato dall'assessora Cossali durante la sua presentazione del suo programma. Rovereto ha vinto a fine luglio un bando dell'Agenzia per la Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli Esteri italiano, quindi sul tema dell'educazione alla cittadinanza globale. Come per URVA, anche in questo caso si tratta di un lavoro trasversale, perché include l'assessore Gnocchi, l'assessora Cossali e la vice sindaca Robol, quindi l'istruzione, l'ambiente e la cultura. Il titolo del progetto è Lungo le vie dell'acqua, intese come ambiente, cultura, qualità di vita, e l'obiettivo è quello appunto di attivare una comunità a più livelli che si impegni nella lotta al cambiamento climatico, alla tutela dell'ambiente e una gestione sostenibile dell'acqua in una prospettiva locale, internazionale ed anche inclusiva. E l'iniziativa si rivolge proprio a tre gruppi specifici che sono quelli degli operatori culturali, dell'informazione, del terzo settore, gli amministratori e funzionari comunali e anche poi il mondo della scuola, quindi sia gli insegnanti, gli educatori e i formatori. A livello mondiale l'educazione e la cittadinanza globale è anche parte integrante dell'agenda globale sullo sviluppo sostenibile ed è definita così a livello internazionale. Educazione alla cittadinanza globale è un'educazione capace di futuro che metta al centro i diritti umani, i beni comuni e la sostenibilità. È un bando su cui si è lavorato assieme al Centro per la Cooperazione Internazionale e ad altri due comuni, il comune di Mantova e quello di Cuneo, a testimonianza anche delle importanti collaborazioni di Rovereto con altre amministrazioni. In questi mesi si è poi appunto rafforzato il rapporto dell'amministrazione con il Centro per la Cooperazione Internazionale, non solo tramite questo bando, ma anche attraverso la sottoscrizione di una convenzione con il quale il Comune ha messo a disposizione al centro una sede in via Tartarotti, ed è un passo importante per la città non solo perché in termini proprio di contenuti che può offrire il centro, ma anche per una presenza fisica proprio dello staff e di tutte le persone che lavorano presso il centro. Il centro è ormai diventato un punto di riferimento insomma, a livello nazionale, internazionale ed europeo, e quindi la credibilità appunto può essere sfruttata, come dire, anche dal comune, sfruttando le competenze acquisite dal centro, le relazioni, le reti che hanno sviluppato in questi anni, partecipando quindi a bandi come questo appunto dell'Agenzia per la Cooperazione e Sviluppo, ma anche altri bandi e per sviluppare anche la dimensione europea e internazionale della città. E sempre poi sul tema dell'Europa, l'amministrazione sta presentando proprio in questi giorni un'altra proposta di progetto che scade tra pochi giorni all'interno di un programma europeo che questa volta si chiama Urban Innovative Action, che è un progetto anche questo ovviamente in collaborazione con altri partner, tra i quali la Comunità di Valle, la Foresta, l'Università di Trento e sempre il Centro per la Cooperazione Internazionale. E l'idea in questo caso è di trasformare alcuni spazi inutilizzati della stazione ferroviaria di Rovereto, l'ex edicola al primo piano, ma coinvolgendo anche l'area di fuori proprio della stazione, cioè l'ex bar Iris, in una Green Innovation Hub, in una hub dell'innovazione green, che sostenga e promuova l'intero territorio della Valle Lagarina a accelerare e rendere diciamo più attraente la transizione ecologica, e il focus di questo progetto è quello del cambiamento climatico, la biodiversità e anche lo scambio all'interno della comunità e fra comunità, e vedremo poi appunto nei prossimi mesi quale sarà l'esito. E questo appunto a testimonianza dell'attenzione dell'amministrazione sulle opportunità che offre l'Europa, non solo in termini di fondi ma anche di visioni, una visione di futuro anche per comprendere la dimensione globale delle sfide per il futuro, che sono appunto quelle del cambiamento climatico, della disuguaglianza, ma appunto come dicevo all'inizio anche dei numerosi conflitti che ci sono nel mondo. Vorrei citare proprio anche in questi giorni ciò che sta accadendo in Iran e le sfide che sono per la libertà che sta vivendo il popolo iraniano, e appunto come ho fatto anche negli anni scorsi concludo con una citazione che sono voluto citare su questa anche necessità di una visione globale, una parte del discorso di Mattarella di fine anno che dice: dobbiamo imparare a leggere il presente con gli occhi di domani, pensare di rigettare i cambiamenti, di rinunciare alla modernità non è soltanto un errore, è anche un'illusione. Il cambiamento va guidato, l'innovazione va interpretata per migliorare la nostra condizione di vita, ma non può essere rimossa, la sfida piuttosto è progettare il domani con coraggio. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Mirandi. Prego, consigliere Corici.
Sì, buonasera, grazie a tutti. Io colgo il volo l'assist delle parole della consigliera e della collega Mirandi, perché appunto parla di una dimensione di globalità, no? Vorrei rubare 2 minuti per esprimere la mia solidarietà ai popoli oppressi che tutt'oggi vivono, soffrono e muoiono per mano di tiranni e assassini. Soffrono insomma da decenni, penso al popolo siriano che ormai sono più di dal 2011 che è scoppiata la guerra civile e che ancora soffre questa guerra, al popolo yemenita in Ucraina oggi, molto vicino a noi, in Palestina, in Iran, in Afghanistan, e insomma diciamo 2 minuti sono doverosi proprio perché dalla città della pace è necessario diciamo ricordarvi, e mi sento io in primis da cittadino di dover spendere questi minuti. E spendo questi minuti per dire appunto, e devo dire che almeno dal canto mio penso sia una cosa molto condivisa, che almeno la città di Rovereto, per come la intendo io, come la rappresento, non dimentica insomma le oppressi, le persone che soffrono. Ed è necessario sempre più, diciamo, sforzarsi e impegnarsi nella direzione dell'unione, di tutto ciò che unisce le persone. E bandire il più possibile tutto ciò che, diciamo, divide, mette odio e, diciamo, allontana le persone tra di loro. La mia delega è la promozione delle reti culturali. E promuovere le reti culturali è un qualcosa di, se inteso in modo banale, è molto semplice, basta fare un festival, basta fare un evento, mettere un po' di cibo etnico e insomma del folklore per spendere 10-15 minuti insieme, che comunque sono attività importanti. E ciò che è difficile è, diciamo, sviluppare, fare rete appunto, fare rete per le persone, la rete serve per unire è la cosa più difficile che c'è, è molto facile distruggere e dividere, ma è molto difficile unire, e si può distruggere qualcosa che si è costruito in una vita, distruggerlo in un istante, mentre per unire insomma sforzarsi a vivere anche serenamente ci vuole tanto. Lo vediamo oggi in Ucraina, dove è bastato un istante per far scoppiare una guerra. Lo vediamo quotidianamente. Ecco, reti culturali. Cultura può voler dire tante cose, ma diciamo io la intendo come consapevolezza di sé e del proprio mondo. Conoscere, diciamo, quella che può essere la propria posizione nella società e cosa si può fare all'interno della società per unire. Diciamo questi sono i corollari di quella che è la promozione delle reti culturali, e ci vuole appunto pochissimo per distruggere e dividere, ma è molto difficile unire. Però veniamo al dunque, quelli che cosa hai fatto in questo tempo fino ad oggi. Ecco, per unire, secondo la mia visione e secondo la mia metodologia, bisogna diciamo elaborare, prendersi il tempo per diciamo portare delle progettualità che possano diciamo esistere a lungo termine. Dall'oggi al domani, se volete, vi presento 5-6 progetti che però servono per il breve periodo ma non reggono il lungo periodo, e quindi la mia ambizione con questa delega, soltanto questa delega, è quella di presentare alla mia città di Rovereto, città che me la prima tali, progetti che possono resistere all'intemperie che diciamo che abbiamo vissuto negli ultimi anni, e questa tempesta di odio, di populismo, di divisione, di paura soprattutto, di propaganda politica che ha diviso più che unito, che ha distrutto quello che si è creato in tantissimi anni di collaborazione, di dialogo, di sforzo reciproco, di mutua conoscenza. E quindi la mia delega fino ad oggi è stata usata per discutere, dialogare, cercare diciamo realtà che hanno esperienza, che hanno avuto esperienza, hanno avuto successo nell'unione, nell'università, nel apportare un beneficio alla società. E mi sono rivolto a comunità di persone, persone volenterose, persone che diciamo nella loro quotidianità sono persone attive nei più svariati ambiti della loro vita cittadina, che hanno davvero un grande senso di responsabilità e di senso civico. Dalle comunità, alle associazioni, alle istituzioni. Già nella precedente seduta del bilancio, quindi da un anno fa, avevo tratteggiato le direttrici sulle quali ho inteso perseguire il mio operato. Una prima pietra è stata posata sulla strada del dialogo e della reciproca conoscenza interreligiosa. Un'altra pietra riguarda proprio lo sviluppo e l'implementazione della partecipazione politica da parte di quelle persone che per un handicap normativo sono escluse dalla partecipazione politica cittadina. Qui, diciamo, è stato fondamentale appunto l'incontro che ho avuto col comune, diciamo, organizzato dal comune di Padova, dove si parlava appunto di partecipazione politica. Di tutta quella fetta della popolazione che si è insediata in una comunità, lavora, è produttiva, è proattiva, fa studiare i propri figli, investe sul territorio e quindi ha diritto ad esprimersi e diciamo a dare la propria opinione su quella che è l'indirizzo politico della propria città. E un'altra via è stata l'azione sul fronte dell'educazione civica volta a rafforzare i legami di vicinato e di coesistenza, sviluppo e benessere della comunità dove è la Garina. Tutto questo è necessario ed è a maggior ragione dopo appunto queste tempeste che abbiamo vissuto recentemente, dove le persone si sono isolate, dove le persone diciamo impaurite, dove qualcuno diciamo, ha sfruttato la paura delle persone per dividere piuttosto che unire. Allora ecco che qui questa delega ritorna importante se riusciamo a presentare alla città di Rovereto progetti che sul lungo termine divengano qualcosa di diciamo una strada romana, un qualcosa che esiste all'intemperie di secoli e secoli. Ecco, dicono i greci di Produs sic salta. Ebbene, non mi resta che tempo al tempo dimostrare alla mia Rovereto la concreta attuazione di tutto ciò che fino ad oggi è stato coltivato e proposto. Le comunità, le associazioni, le istituzioni con le quali sono venuto a contatto sono state, fino a questo momento, sono state la Diocesi di Trento, l'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, moltissimi giovani consiglieri in vari comuni italiani e altre realtà associative, sono tutte realtà che hanno esperienza nell'Unione. Ecco, io poi questi nei mesi venturi diciamo presenterò queste idee, questi progetti e li condividerò con la giunta che mi dovrà convalidare, diciamo li dobbiamo condividere, e se poi sono validi e se diciamo il mio lavoro è stato all'altezza verranno presentati alla città. Grazie
consigliere Corici. Direi che stimiamo le relazioni, manca penso solo quella di Roberto Chemotti e poi passiamo alle domande di attualità dato che è arrivato il sindaco. Prego, Chemotti.
Grazie Presidente, cercherò di essere telegrafico riguardo alle mie deleghe, quella sulla partecipazione dei cittadini che poi prende sostanza nel seguire l'iter di attuazione di approvazione dei regolamenti beni comuni e convivenza civile. Per quanto riguarda l'iter che ci siamo dati anche con la Presidente Luffy riguardo ai due regolamenti, si è partiti col regolamento dei beni comuni, si è completato il lavoro, il regolamento è passato ai garanti, alla Commissione dei Garanti dello Statuto, che lo ha analizzato una decina di giorni fa e ci ha fatto sapere che insomma, ha fatto alcune piccole osservazioni. Io ho chiesto alla Presidente, quindi penso alla fine di questa tornata, mercoledì, cioè mercoledì prossimo eventualmente, della settimana prossima, chiedo scusa, e quindi di riunirsi, leggere le osservazioni fatte e quindi diciamo andare in conclusione per poi portare in aula il testo così come è stato diciamo così dimesso dalla Commissione. Per quanto riguarda l'altro regolamento, quello della convivenza civile, evidentemente verrà preso in esame subito conseguentemente. Per quanto riguarda invece la delega per l'attuazione del programma, io ho pensato, come tra l'altro già detto in un'altra occasione, di dedicarmi agli atti di indirizzo, perché per quanto riguarda diciamo l'attività amministrativa abbiamo avuto la relazione degli assessori, del sindaco, abbiamo in mano, tra le mani, un documento unico di progettazione con praticamente tutto quello che è il lavoro svolto finora. Quindi ho pensato di dedicare questi pochi minuti agli atti di indirizzo presentati la scorsa seduta di discussione bilancio, quindi un anno fa, per vedere un po' insieme qual è lo stato di avanzamento e quindi in maniera molto veloce vado a scorrerli, perché può essere anche utile per i consiglieri che li hanno presentati, ma anche per la discussione che seguirà in questa giornata, ma anche nelle prossime, può essere appunto dicevo utile. Quindi vado abbastanza velocemente leggendoli. Un primo atto di indirizzo era quello che riguardava le buone pratiche in tema ambientale e da questo punto di vista abbiamo votato in aula la mozione Liberiamoci dalla plastica, ma oltre a questo mi fanno notare gli uffici che tutte le opere finanziate con i fondi del PNRR devono rispettare specifiche tecniche legate a criteri ambientali minimi, quindi comunque anche nel attivarsi, nel mettere in campo quello che è il PNRR, si va di fatto a ottemperare a quella che era l'indicazione dell'atto di indirizzo. Il secondo atto di indirizzo riguardava la toponomastica, nella fattispecie l'ex Cavamanica. Confrontandomi con l'assessore, Bortot mi diceva che a breve verrà convocata una seduta di commissione che prenderà in esame il tema e quindi avremo notizie rispetto a quanto votato. Per quanto riguarda il quarto atto di indirizzo, assistenza intermedia, diciamo che non è rientrata nell'ambito dei temi del PNRR, anche se sappiamo chiaramente che ci sono tante iniziative messe in campo dall'amministrazione per quanto riguarda le politiche sociali, ma in questo momento gli uffici stanno monitorando un po' quelli che sono i bandi ministeriali per capire se emerge qualche possibilità di finanziamento, soprattutto per il recupero delle zone Mandinisito Savo o ex cooperativa di Noriglio che erano state indicate nell'atto di indirizzo. Per quanto riguarda la sentieristica, c'erano due atti di indirizzo che si potevano anche affiancare. Uno riguardava appunto un riordino della sentieristica della parte est della città, quindi la zona boschiva est della città, e poi un atto di indirizzo, il 19, che riguardava diciamo la pulizia della cartellonistica cittadina, che effettivamente ha visto sovrapporsi parecchie indicazioni con parecchi sentieri o percorsi, alcuni anche molto datati. E al momento non si è ancora iniziato a lavorare, l'intento potrebbe essere quello di unire questi due atti di indirizzo e lavorare con un unicum, quindi cercare di mettere un po' ordine a tutto quello che è l'ambito dei percorsi interni alla città e anche esterni. Settimo atto di indirizzo, un tema che abbiamo affrontato anche in Commissione Bilancio, il tema dell'ostello. Per quanto riguarda lo stabile che è stato acquisito nella scorsa consigliatura, ad oggi siamo in una fase un po' di attesa perché sta per scadere il bando di concessione all'attuale concessionario, che verrà rinnovato nel senso che si aprirà un nuovo bando e quindi l'amministrazione attende indicazioni per poter attende questo bando per poter ristrutturare secondo indicazioni più precise da parte del soggetto gestore futuro. Tra l'altro ci sono anche delle esigenze di mercato, sappiamo tutti come i prezzi delle materie prime nell'ambito dell'edilizia siano schizzate alle stelle, quindi in questo momento probabilmente non è neanche il momento, non è il periodo migliore per andare a intervenire per una mera questione economica. Ottavo atto di indirizzo sulle panchine di Miravalle, gli uffici stanno un po' facendo delle ipotesi. Per quanto riguarda i rallentatori di via delle Figherane, è stato riapprofondito il tema della sicurezza e si ritiene che sostanzialmente varie spese fatte anche nel 2022 per quanto riguarda dei presidi di sicurezza hanno praticamente andato a sanare un po' quelli che potevano essere i problemi di sicurezza e quindi si ritiene che un DOC rallentatore che genera non poche problematiche di natura tecnica non vada ad aggiungere maggiore sicurezza rispetto a quella già ottenuta. Riguardo alla pensilina di via Stroperi, atto indirizzo numero 10, si sta lavorando di concerto con Trentino Trasporti con un intervento che prevede però un minimo di progettualità che si sta cercando di portare avanti. Atto di indirizzo numero 11 riguardo agli abbonamenti per gli studenti che vengono da fuori sede, abbonamenti in zona gialla da concordare con SMR. Di fatto a breve, quindi tra febbraio e marzo, ci sarà un aggiornamento del piano tariffario e SMR in quell'aggiornamento farà una proposta che verrà chiaramente analizzata anche in questo senso. Atto di indirizzo numero 12, politiche di valle, si è fatto molto, nel senso che è un po' nella natura stessa del rapporto tra i vari comuni e la comunità di valle, concordare tutti degli ambiti di lavoro comune, trasporto pubblico locale, custodia forestale, canile, museo civico, eccetera. Per quanto riguarda l'atto di indirizzo numero 15, imbrattare reato, ha trovato applicazione, soprattutto in centro storico, con delle zone dedicate ai writer. Atto di indirizzo 18, che riguardava l'area di sosta camper, questa richiesta presuppone una modifica del piano regolatore generale, ma ci sono anche degli studi più avanzati che magari l'assessore Bortot si ha tempo nelle risposte, magari può anche entrare nel dettaglio. Tema bagni pubblici al Follone, questo è un tema un po' in sospeso, perché allora intanto si cerca di indirizzare chi parcheggia verso e quindi chi accede al centro storico verso l'ostello via Fuole, che ha un accesso pubblico proprio per i servizi, ma di fatto l'ambito dei bagni pubblici genera una serie di problematiche di custodia e pulizia e lo si vorrebbe, bisogna capire se ha senso di farlo coincidere anche con la realizzazione del parcheggio interrato. Atto indirizzo numero 23 sul bonus mamma, trovate ampie indicazioni nel DUP a pagina 53, quindi la volontà di erogare un contributo per ogni neonato. Oltre a questo c'è già un buono di 80 euro per l'acquisto di pannolini lavabili, ecco, questo forse non era noto a tutti, però c'è questo cosiddetto kit di benvenuto già in attivo. Atto di indirizzo 24 sul cicloblock, c'è insomma uno stanziamento a bilancio e qua bisogna un po' lavorare con SMR, sappiamo anche come il tema cicloblock, soprattutto nella città di Trento, sia risultato un po' controverso per trovare la migliore funzionalità. E allora, per quanto riguarda il capitello di via Fiella, essendo privato lì bisogna trovare un accordo e quindi sono d'accordo con il privato. Per quanto riguarda il marciapiede, sempre di via Fiella, atto di indirizzo 26, si sta già progettualizzando l'opera che andrà tra le procedure di gara. Ampliamento del parcheggio di via Stroperi, ecco, l'ampliamento del parcheggio di via Stroperi è stato un messo temporaneamente in stand-by perché non si vorrebbe che interferisse col progetto presentato dalla Provincia Autonoma di Trento riguardo all'intervento sul nodo, sappiamo, critico della viabilità di Sant'Ilario. Siccome non si sa bene che tipo di intervento vuole essere fatto in quel punto lì, si è un po' messo in stand-by. Per quanto riguarda la ricarica delle punti di ricarica autoelettriche, si sta già lavorando, sono già fatti 7 punti di ricarica, per le bici più 2 per ricarica auto, quindi si sta lavorando, come indicato anche nel DUP, a pagina 88 ci sono tutte le indicazioni. Sistemazione via la Busa Ghizzana, sono state condotte delle opere manutentive, dissuasori di via Trieste hanno fatto un approfondimento e dagli studi e dall'analisi emerge che non è consigliabile inserire il dissuasore, anche se si può pensare di approfondire ulteriormente. Tema delicatissimo, finito sui giornali in questi giorni, atto di indirizzo sull'interamento della ferrovia. Ecco, lì direi che mi fermo perché avremo, immagino, modo di parlarne ampiamente in questa discussione di bilancio, visti gli articoli di giornale, ma visto anche che siamo in attesa delle 2 proposte. Quindi, altro tema molto delicato era quello dell'ufficio per lo sviluppo strategico, sono stati assunti 4 ingegneri e 2 geometri, quindi il personale ci sarebbe, però in questo momento la priorità è tutta sul PNRR, quindi le forze in campo sono dedicate a quello. Atto di indirizzo sulle rotatorie, diciamo che è già ampiamente disciplinato con tutti gli accordi pubblico-privato per la sponsorizzazione delle stesse. Piazza Sant'Antonio a Listanella è stata sistemata e c'è comunque uno studio riqualificatorio in atto. Siamo in conclusione perché c'era un atto di indirizzo sul tema animali selvatici, l'intento è quello di coinvolgere in aula gli esperti forestali per relazionare su quel tema, il tema dei cestini cittadini che stanno per essere cambiati, il cambio è già in corso, la raccolta differenziata multilingue è stata fatta e il giardino delle essenze è interessato da una progettazione che ha puntuale destinazione operativa nel corso 2022 e chiudo con le corse dei treni in orari serali che, come era nato anche dall'articolo del giornale, sono state messe in campo. Scusate se sono stato lungo e per la carrellata magari un po' troppo sintetica, ma mi premeva riprendere un po' tutti questi temi. Grazie.
Grazie consigliere Pemonti. Allora abbiamo finito le relazioni e iniziamo con le domande di attualità. La prima era stata presentata proprio dal consigliere Chemotti, prego 5 minuti.
Grazie Presidente, un attimo che la recupero, leggo il testo così come è scritto. A oggetto accesso all'ufficio anagrafe. In data 4 gennaio 2023 presso l'ufficio anagrafe si è verificata una spiacevole situazione con un cittadino che si è visto negare l'accesso ed è stato allontanato dall'ufficio, benché avesse una prenotazione, perché non si è misurato la temperatura corporea prima di entrare. Dopo essersi confrontato con l'arma dei carabinieri, il cittadino ha avuto conferma della sua facoltà di accedere al suddetto ufficio senza nessun vincolo di genere. Il dipendente comunale che ha negato l'accesso, contattato telefonicamente dall'arma, ha quindi cambiato versione ed ha detto che l'accesso può venire anche senza la misurazione della temperatura corporea, ma previa firma di un documento che attesti la volontà del cittadino di non sottoporsi al controllo. Dal momento che a livello di leggi nazionali non sono più in essere le limitazioni di accesso agli uffici pubblici attivate negli ultimi 2 anni per la gestione Covid-19, nello specifico faccio riferimento alla misurazione della temperatura corporea, si chiede all'assessore di competenza, in questo caso credo al sindaco, se uno, se è vero che un privato cittadino per accedere all'ufficio deve obbligatoriamente misurarsi la temperatura corporea e se è vero che può scegliere di non farlo però firmando il documento citato sopra. Chiaramente se è vero quando sopra, quindi che deve obbligatoriamente misurarsi la temperatura, la domanda è perché rimane in essere questo obbligo, se invece è falso perché il cittadino è stato allontanato dall'ufficio. Punto 2, in ogni caso come si pensa di sanare la situazione? Allora, io ho fatto questa domanda di attualità perché il cittadino mi ha contattato direttamente e mi ha fatto presente questa situazione molto puntuale e molto specifica. Mi viene da dire che non è l'unica segnalazione che mi arriva riguardo l'ufficio anagrafe, magari non così precisa e magari in alcuni casi i cittadini non sono stati così solerti nel fare il telefono e chiamarmi, però emerge dal mio sentito una situazione riguardo l'ufficio diciamo un po' particolare che andrebbe approfondita. Chiaramente non è l'oggetto della domanda d'attualità, che invece è molto più precisa e riguarda questi due punti. Grazie.
Prego, sindaco.
Grazie Presidente, beh, intanto vi saluto, mi scuso per il ritardo, so che la Presidente vi ha già spiegato il motivo, mi scuso soprattutto con i consiglieri delegati che hanno già fatto le loro relazioni, che mi sarebbe piaciuto sentire, e ho sentito solo parzialmente parte di quella del consigliere Coricchi e quella del consigliere Chemo. D'altra parte non c'era possibilità di fare diversamente, però sono anche consapevole del lavoro che è stato fatto e che avete fatto, visto che abbiamo la possibilità di confrontarci comunque in itinere. Ecco, al di là delle scuse e oltre le scuse, la risposta alla prima delle domande di attualità. Ma allora, intanto l'episodio era un episodio noto, perché il cittadino che si è rivolto al consigliere Chemotti e di conseguenza poi ha portato il consigliere Chemotti a fare l'interrogazione, si era rivolto anche via mail al sottoscritto e aveva avuto già una prima ricostruzione la vicenda, perché l'impegno appunto che il direttore generale, che come sapete nel tempo di sostituzione della dottoressa Prezzi sta seguendo ad interim il servizio, dicevo, nella ricostruzione, nell'impegno alla ricostruzione, che il direttore generale che segue l'incarico che è vacante dopo il pensionamento della dottoressa Prezzi si era comunque assunto, impegno che ha onorato nel ricostruire anche per il sottoscritto e di conseguenza per la risposta alla domanda d'attualità quali sono state le questioni. Effettivamente è stato chiesto a quel cittadino la misurazione della temperatura pur senza che persista un obbligo di questa procedura. È vero che l'ufficio in questione dice che pur senza l'obbligo, in una situazione non ancora risolta, potrebbe stare dentro la facoltà, diciamo, di chi presiede la sicurezza dell'ambiente di lavoro, chiedere, visto che si trattava di procedura assolutamente non invasiva, una sorta, diciamo, di collaborazione in più rispetto a quella che è l'autocertificazione, diciamo, di una buona salute, che sarebbe importante nel momento in cui si accede a qualsiasi attività nel pubblico posto il tempo che abbiamo vissuto e che non è ancora però terminato. Allora, di fronte però a questo tipo di per certi versi ulteriore cautela o di richiesta di ulteriore cautela, il cittadino in questione non ha ritenuto di sottoporsi alla misurazione, è andato alla stazione dei carabinieri, c'è già stata un'interlocuzione tra i carabinieri e il responsabile dell'ufficio anagrafe, che ha spiegato quello che sta dicendo, insomma, di una procedura per certi versi non codificata nel senso dell'obbligo, ma richiesta, vista la non invasività, ad ulteriore precauzione. Di fronte alla non volontà di sottoporsi ad una procedura di misurazione della temperatura corporea, posto che non è oggettivamente obbligatorio, è stato proposto al cittadino, sono stati proposti altri due appuntamenti per recuperare quello che era lì per lì saltato, e da quello che ho capito il cittadino e la moglie si sono però riservati adesso di riprogrammare loro in base alle loro necessità familiari e lavorative questo appuntamento. Allora, come intendiamo procedere? Ma allora è chiaro, ne abbiamo già discusso, visto che il consigliere Chemozzi parlava anche di una situazione che all'ufficio anagrafe gli è stata segnalata anche per altre vie, non solamente attraverso questi due cittadini, quello in questione e la moglie. Abbiamo chiarito dentro il rapporto con l'ufficio che effettivamente, stante il tempo che stiamo vivendo, procediamo con delle autocertificazioni, cioè nel senso i cittadini sanno che con la temperatura corporea alterata sarebbe meglio non accedere agli uffici e ci affidiamo al senso civico di questi stessi cittadini, immaginando che se non fosse così, cioè se la temperatura non fosse corretta, evitano questo stesso accesso, giusto per avere un'ulteriore, dicevo, precauzione in un tempo in cui, e ce lo siamo detti tante volte parlando di emergenza sociale ed economica, l'emergenza sanitaria è finita per decreto, ma di fatto non è ancora completamente risolta. Però, siccome per decreto è finita, ripeto, come ci si regolamenta attraverso l'appello che viene fatto ai cittadini di non accedere agli uffici con temperatura superiore ai 37,5, però demandando poi questa possibilità o non possibilità di accesso alla loro personale sensibilità, ripeto, e al senso civico, non attraverso le misurazioni della temperatura corporea.
Prego, consigliere.
Grazie Presidente, sono soddisfatto della risposta, anche perché ho saputo che il termoscanner è stato staccato e è stato affisso un cartello che indica quanto dice il sindaco, che poi sono le disposizioni ad oggi presenti. Quindi da questo punto di vista qua mi soddisfa, perché di fatto si sta applicando quello che deve essere applicato. Piccola nota: non è stato proprio concesso l'accesso, cioè il cittadino non ha proprio potuto entrare, al di là del fatto della sua volontà di sottoporsi o non sottoporsi, gli è proprio stato negato l'accesso. Quindi, come dire, siamo un po' oltre quello che è il ruolo di un dipendente comunale rispetto magari anche al concedere o non concedere l'accesso ad un ufficio. Questo mi sembra un po' da rimarcare, perché, come dicevo prima, sono anche altre le segnalazioni che mi sono arrivate. Grazie e ribadisco soddisfazione per la risposta.
Grazie consigliere. Prego consigliere Di Spirito, la seconda domanda di attualità. Prego.
Grazie Presidente. Ecco, faccio una domanda. Visto che c'è l'assenza dell'assessore Prodeger, il sindaco gli risponde alla domanda di attualità. Bene, allora vado a leggere il dispositivo. Nella giornata di domenica scorsa, sul quotidiano locale è apparsa la contestazione effettuata dall'ex consigliere comunale Giampaolo Ferrari riguardo la mancata assistenza alla bacheca della circoscrizione di Rizzana dell'avviso della discussione del DUP e bilancio. Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento delle circoscrizioni, l'assemblea dei cittadini deve essere convocata dal Presidente in occasione della discussione di bilancio e per l'esame di piani urbanistici e di varianti. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che della convocazione dell'assemblea circoscrizionale verrà data pubblicità con affissione di manifesti all'albo del centro civico e in altri spazi a disposizione della circoscrizione. L'ex consigliere Giampaolo Ferrari lamenta il mancato rispetto della normativa di riferimento e, conseguentemente, il mancato coinvolgimento dei cittadini della circoscrizione alla discussione di un tema importante, quale il bilancio della città e la mancata possibilità di avere un confronto diretto col sindaco e la giunta comunale. I sottofirmatari Luzzi e Di Spirito interrogano il sindaco e la giunta se l'amministrazione comunale è a conoscenza della situazione che si è verificata e quali sono le conseguenze derivanti dalla mancata affissione della convocazione di circoscrizione e quali provvedimenti intende assumere a tal proposito. Grazie.
Grazie Presidente.
Ma allora, punto A, se l'amministrazione comunale è a conoscenza della situazione che si è verificata, sì, l'amministrazione comunale è a conoscenza della situazione che si è verificata. E, peraltro, cerco di approfondirla un attimo. È vero che è delegato ai presidenti di circoscrizione di pubblicare, no, gli avvisi di convocazione delle sedute. È vero anche che è successo che il presidente in questione, il presidente Gamberoni, ha pubblicato l'avviso sull'albo online e ha pubblicato l'avviso anche sulla pagina Facebook. E, questo lo dico perché così, la segnalazione arriva dall'ex consigliere comunale Giampaolo Ferrari, che saluto immaginandolo anche collegato, e che è, come dire, mi permetto di dire, siccome so che è persona di spirito e per certi versi, passatemi la battuta, forse adesso è doppiamente di spirito, insomma, nel senso che c'è anche una questione di appartenenza politica, beh ecco, non può essergli sfuggita, voglio dire, perché lui è un frequentatore piuttosto assiduo, no, dei social e anche di conseguenza dell'online. È vero però, è vero, che è mancata la affissione, perché ho parlato col presidente Gamberoni, mi ha spiegato che effettivamente nel trambusto delle cose da fare, la delega che aveva dato per l'affissione, quella materiale, diciamo, all'albo della circoscrizione è mancata, se ne sono accorti appena prima della seduta, e però sembrava ormai effettivamente ipocrita appenderlo solo pochi minuti prima della seduta stessa. Per cui hanno scelto la strada di fare una discussione in consiglio rispetto a questa possibilità per loro di esprimere comunque un parere. Faccio anche presente, ma questo ve lo racconto come aneddoto, che in maniera quasi paradossale rispetto a quello che succede normalmente, in questo caso in cui la convocazione è stata solo online, cioè attraverso l'albo online e attraverso Facebook, c'erano comunque tre, mi pare, cittadini presenti ad ascoltare un confronto con la circoscrizione che normalmente vede zero presenti, ma questo lo dico incidentalmente, cioè sembrerebbe quasi che sia stato più efficace, come dire, l'online e la pagina Facebook che non la convocazione, quella in bacheca. Però ecco, quella in bacheca, nonostante appunto queste considerazioni effettivamente mancava, abbiamo fatto anche, come dire, una rapida istruttoria rispetto al volere del Consiglio circoscrizionale, che pur di fronte a questa consapevolezza, mi dicono l'hanno discusso già quella sera, ha inteso procedere, avranno avuto anche le loro motivazioni rispetto alle convocazioni, ai tempi che avevano già previsto mettere a disposizione, però gli uffici hanno ricostruito anche un po' di giurisprudenza, se vogliamo, da questo punto di vista, e spiegano che effettivamente le convocazioni all'albo online sono come dire superiori rispetto alla convocazione nelle bacheche, cioè che prima di tutto fa fede quel tipo di convocazione lì, e che per la espressione di un parere di un organo consigliare non è questo il dato di rimente, nel senso che, andando a fare un po' di revisione di giurisprudenza, effettivamente anche nel caso di consigli comunali addirittura, che sono stati convocati solo con l'online e non con la modalità, diciamo, fisica dell'affissione in bacheca, la giurisprudenza ha detto che la mancata pubblicazione all'albo della seduta, pur avendo potenzialmente impedito ad una parte della cittadinanza di assistere a riunioni di consiglio, qui addirittura si parla di consiglio comunale, ripeto, non può certo avere l'effetto di inficiarne i lavori. Allora, mi piace per il disguido, nel senso che la volontà del Presidente era chiara, avendo fatto la convocazione online, avendo fatto la convocazione sulla pagina Facebook, avendone dato notizia su pagina Facebook, e per un disguido, ripeto, quella invece fisica all'albo non è stata possibile. però è anche, dicevo, altrettanto vero che c'è una giurisprudenza che sostiene dal punto di vista della validità del parere, c'è anche una prassi, mi permetto di dire, che ci ha permesso in questo caso di vedere il pubblico presente là dove normalmente pubblico presente di fatto non ce n'era. Per cui, ecco, rispetto ai provvedimenti che intendiamo assumere a proposito, i provvedimenti sono di quelli di ricostruire ulteriormente la vicenda e di però poi chiaramente non avere, se non il richiamo a ricordarsi di pubblicare anche negli appositi spazi fisici, ecco, non avere altro da dire al Presidente della circoscrizione, posto che la validità del parere, ma mi pare che lui abbia risentito anche tutti i consiglieri che erano presenti alla serata e quindi anche qualcuno magari che potete riverificare voi nel senso di appartenenza alla vostra forza politica, che erano d'accordo rispetto a questa possibilità di espressione di parere e di conseguenza dicevo, questo non ci consegna ulteriori provvedimenti da prendere. Grazie Presidente.
Prego consigliere Di Spirito.
Grazie Presidente, ecco, anche questa è una è giuridicamente perfetta, possiamo dire. Lei è stato molto buono e anche romantico, no? Ha fatto un saluto al caro ex consigliere Giampaolo Ferrari. Detto questo, fosse stato chiunque, quindi siamo qui per rappresentare i cittadini, quindi chiunque fosse stato e avesse portato all'attenzione il problema, noi era sollevato. Guardi Sindaco, io credo che il giro delle esposizioni nella discussione, quindi presentare il bilancio alla cittadinanza, non ai consiglieri, che lì si tratta di spiegare alla cittadinanza, e non trovarsi nella sala i cittadini, trovo inutile, cioè nel senso che si poteva anche magari chiedere al Presidente come mai, no? E magari il Presidente poteva spiegare questa mancanza, perché lei cerca di giustificare, cioè è quasi una giustificazione, no? Giustifichiamo, l'ha fatto su Facebook, che comunque, voglio dire, è una pagina online di social. Lei dice sul Comune l'ha fatto e anche quello diciamo ha una sua valenza giuridica, ma non trovarsi al cospetto, diciamo, della cittadinanza di Lizzana che effettivamente voleva proprio ascoltare quest'anno, perché era attenzionata ad ascoltarlo, non trovare lì i cittadini, si poteva magari anche rinviare la seduta a un altro giorno, cioè è un pensiero, voglio dire, che porto io e che pensavo, no, si potesse anche magari fare. È stata fatta, quindi è stata fatta ai consiglieri. La cittadinanza, sì, c'era una persona, è stato così, forse uno era nascosto, e vabbè, lei giustifica in questo senso, io trovo che comunque c'è comunque una mancanza, una gravità del regolamento per l'assunzione alla bacheca, e prendiamo atto della sua risposta, grazie, grazie.
Bene, abbiamo concluso con le domande di attualità. Adesso io proporrei una breve pausa e poi cominciamo, anzi, sì, con il dottor Amadori, che avrà alcune note tecniche prima di avviare la discussione. E ricordatene, dobbiamo anche nominare gli scrutatori che serviranno per questa seduta, ma anche per le prossime, a meno che non siano poi sopraggiunte assenze.
Bene, chiedo ai consiglieri di prendere posto. Consiglieri, siete pregati di prendere posto. Do la parola al direttore generale per alcune note tecniche riguardanti il DUP. Prego, dottor Amadori.
Sì, grazie, Presidente. Sì, cercherò brevemente di rappresentare quelli che sono gli aspetti innovativi del documento unico di programmazione che è stato depositato agli atti, sui quali inizia questa sera la discussione. Come ricordate, l'assemblea consiliare è stata convocata in data 11 ottobre 2022 per approvare il DUP 23-25 nella parte strategica, e quindi quello che rilevo questa sera sono gli aspetti di novità rispetto al testo che è già stato approvato. Anzitutto un richiamo all'agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile. Come sapete, è un programma di azione approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e sottoscritto dai Paesi membri, che consiste in una serie di traguardi da raggiungere entro il 2030 in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale. In coerenza con il Piano Strategico Nazionale e con la Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile, il Comune ha definito il programma strategico per la qualità urbana, dettagliandolo all'interno dell'ADUP. Secondo aspetto significativo è Rovereto, città che legge e capitale del libro. Rovereto ha ottenuto recentemente la qualifica dal Ministero della Cultura di città che legge e l'amministrazione comunale sta valutando ora la candidatura per il riconoscimento a capitale italiana del libro, conferimento che ha finalità di favorire progetti e attività per la promozione della lettura. Altro aspetto importante è legato al tema di OBIT, cioè benessere organizzativo dei dipendenti, strumento di gestione delle risorse umane per l'adozione di misure volte a favorire il bilanciamento degli impegni vita-lavoro del proprio personale. Ne sono esempi qualificanti l'assegnazione di una nuova articolazione oraria, improntata a criteri di responsabilizzazione e flessibilità, che è stata introdotta dal primo settembre dell'anno scorso, l'attuazione del progetto Smart Walking in definizione in questi mesi e in attivazione già dal prossimo marzo, e la definizione e condivisione di cosiddette buone prassi organizzative che sono già state introdotte con significativi risultati e sottoposte all'attenzione dei dirigenti. Altro aspetto rilevante che fa la differenza rispetto al DUP degli altri anni è il tema del PNRR, e la fase attuativa, come sapete, ormai è entrata nel vivo. I progetti ammessi a finanziamenti stanno procedendo secondo le scadenze previste dall'Unione Europea e dal Governo. Da rilevare che la presentazione anzitutto di un nuovo progetto sull'efficientamento delle reti idriche e cittadine in collaborazione con Nova Reti. Al secondo aspetto che ha ricevuto rilievo nel NADUP è il dato che sono state sciolte del CERB sul progetto del Polo 06, ex alte, e lo stesso è stato messo definitivamente a finanziamento. E infine, da parte della Giunta Comunale, la stesura di linee guida operative interne per agevolare l'attività di esecuzione, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati. E da rilevare come a fine gennaio è previsto da parte del Governo l'adozione di un decreto legge sul PNRR, sarà vera novità delle prossime settimane. Nello stesso sono previste modifiche, per quanto è dato sapere, almeno dall'interlocuzione che ho avuto con i nostri rappresentanti al Parlamento, modifiche sia alla governance attuale del piano, sia alle norme attualmente vigenti, cercando da un lato di semplificare la messa a terra delle opere e dall'altro ridurre al minimo i tempi di apertura dei cantieri. Altra progettualità in evidenza sono la rigenerazione urbana, progetto per l'integrazione di interventi e investimenti urbanistici con gli elementi più attrattivi del centro storico che, come avete avuto modo di constatare, esalta le prerogative di aggregazione della zona con ricadute importanti sia dal punto di vista sociale che economico. La transazione digitale, come è stato ben rappresentato dal consigliere delegato prima, 5 progetti sono già stati approvati e finanziati sul PNRR, con particolare riguardo all'attivazione della piattaforma di identità digitale, ai servizi di avvisatura, App Io, ai pagamenti digitali, Pago PA, alla migrazione in cloud, piuttosto che all'adozione standard comunicativi siti delle pubbliche amministrazioni. Altro aspetto importante che ha avuto riscontro recentemente è stata la costituzione, il 29 dicembre scorso, della CER Vallagarina, Comunità Energetica, della Vallagarina, associazione senza scopo di lucro, che fa riferimento alla cabina primaria di raccolta e distribuzione di energia della zona di Vistana, e l'amministrazione a questo proposito sta valutando modalità di adesione al progetto. Queste le novità, possiamo dire, tematiche che interessano la sezione strategica del documento unico di programmazione. Per quanto riguarda viceversa le novità che riguardano la sezione operativa del DUP, da segnalare che a livello governativo è stata approvata in un primo momento dal governo Draghi il 28 settembre dello scorso anno e successivamente dal governo Meloni, almeno nell'integrazione, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. È stato approvato dal Parlamento il 29 dicembre scorso il disegno di legge di bilancio, è stato approvato a livello provinciale il protocollo di finanza locale il 28 novembre 22 e il bilancio della provincia con data 20 dicembre 22. Nella sezione operativa, da registrare un altro aspetto importante, il PIAO, il piano integrato di attività e organizzazione, che è un nuovo piano programmatorio che è stato introdotto lo scorso anno dal legislatore nazionale e che da quest'anno interessa anche le autonomie locali della regione autonoma Trentino Alto Adige, che è un nuovo strumento di programmazione che al fine di coordinare l'attività programmatoria della PA, migliorandone qualità e trasparenza nella sua azione e nei servizi pubblici, sostituisce in sostanza il documento e accorpa una serie di piani assunti dall'amministrazione, in particolare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano delle performance, il PEG obiettivi e piano del fabbisogno del personale, che quindi non si troverà più nella DUP sezione operativa. La competenza è attribuita alla Giunta Comunale. Infine, un altro aspetto innovativo che è approvato aggiornamento nel documento riguarda le città partecipate, in particolare la SMR. C'è stato un incontro lo scorso 13 dicembre 22 riguardante l'ampliamento della compagine sociale con i comuni che hanno da primo manifestato l'interesse e successivamente il processo di sviluppo dell'azienda sarà sviluppato nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la Dolomite Energia, invece, è da sottolineare la nomina che troverà aggiornamento nel documento nell'assemblea societaria del 21 novembre 22 della dottoressa Silvia Arlanc alla presidenza della società con indicazione del Comune di Rovereto e dell'ingegnere Manuela Ceraglio Forti quale nuovo componente del CDA. Ecco, come nota di servizio, visto che alcuni consiglieri me l'hanno chiesto, e gli emendamenti e gli atti di indirizzo al DUP prima e al bilancio dopo possono essere presentati minuto prima della chiusura della discussione. Ricordo che sugli emendamenti vi è la necessità del visto di ammissibilità da parte del direttore generale del responsabile della ragioneria, e sugli atti di indirizzo comunque l'invito a farli, a mostrarli, perché quelli che hanno qualche implicazione sul bilancio necessitano comunque di una verifica condivisa, come sempre, insomma, ecco, quindi da questo punto di vista rimaniamo a disposizione, grazie.
Grazie, dottora Annaduri. Allora, nomino gli scrutatori per queste serate. Chiedo a consigliere Pomarolli, va bene? E dopo che noi alziamo la mano, e consigliere Galli, ok? Va bene. Allora, apriamo quindi la discussione sul DUP. Coraggio consiglieri. Se vuole consigliere, guardi. No, no, certamente a casa proprio no. A quest'ora. Le do la parola. Prego, consigliere Angeli.
Grazie, presidente. Colgo l'occasione, dal momento in cui non c'è nessun intervento, almeno così la faccio con calma e con serenità. Che dopo torno sul tema, però colgo l'occasione, mi fa piacere di vedere il signor sindaco che si è ripreso. Spesso non è successo niente di grave, immagino, vedendolo qua in aula vedo che sta benissimo, e sicuramente tornerò su questo tema verso la fine dell'intervento. No, ma qua ci mancherebbe. Entrando nel merito, analizzando giù il documento unico di programmazione, che appare eccessivamente lungo e generico, risulta difficile individuare gli argomenti realmente importanti e strategici per la nostra città. Questo documento è costituito su parametri nazionali, il DEF, e su quelli provinciali, il DEF. È in parte influenzato dalle circostanze eccezionali legate al corso della guerra tra Russia e Ucraina e affidabilità delle forniture di gas, l'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimenti e delle materie prime. Questo ha portato ad un rallentamento della crescita economica, con una contrazione del PIL nell'Eurozona dal 3,9% al 2,6%. In merito allo scenario mondiale dipenderà degli esiti dalle tensioni geopolitiche in corso. A livello nazionale c'è stato nel 2022 scusate, un miglioramento del PIL, un più 3,3%, che però per il 2023 è previsto un brusco calo della ricchezza interna, un meno 0,5%. Il nuovo governo Meloni, il 5 novembre, ha approvato l'aggiornamento al DEF. E alla fine anno, nel 2022, è stata approvata la nuova legge di bilancio, dove sono state adottate misure per contrastare gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi dell'energia e l'indebolimento del ciclo economico connesso alla situazione geopolitica internazionale, aspetti che inevitabilmente hanno ripercussioni sulle imprese e famiglie. Un passaggio fondamentale è la revisione del PNRR, a livello nazionale, poiché l'ammontare delle risorse effettivamente spese per i progetti PNRR per il 2022 sarà inferiore di quelle previste, in parte dovuto all'aumento dei costi delle opere pubbliche. E dei 191,5 miliardi assegnati all'Italia, solamente 21 sono stati spesi nel 2022 e dunque ne rimangono circa 170 più il fondo complementare di 30 miliardi e 600 milioni. Questi sono da spendere in previsione di spesa per nei prossimi 3 anni. Risorse che se utilizzate danno un contributo significativo alla crescita economica. Importante in questo contesto sarà l'efficacia che potranno avere i progetti del PNRR, dove le regioni, le province e i comuni sono responsabili della realizzazione di una quota degli investimenti previsti dal piano. In merito al PNRR, la PAF ha istituito un gruppo di lavoro per il coordinamento dei progetti della mobilità e della modalità di partecipazione ai bandi ministeriali. È stato fatto un mini dipartimento per riuscire a partecipare ai bandi per costruire relazioni con i comuni, comunità di valle, per elaborare proposte, coordinare le azioni da fare con i vari dipartimenti, enti di ricerca, università e società controllate. Provincia di Trento fino ad ora ha ottenuto un'assegnazione di circa 1,5 miliardi, precisamente 1,546 miliardi, dei quali 930 milioni per la circonvallazione ferroviaria a Trento e altri per 85 interventi, dove si spera di incassare circa 2,194 miliardi. Il nostro comune, in merito a questa tematica, ha istituito un gruppo di lavoro per poter elaborare alcuni progetti e ha aderito a dei bandi proposti dai vari ministeri. E sulla missione 1, la digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, sulla missione 4, istruzione e ricerca, sulla missione 5, in coesione e inclusione, più il piano nazionale complementare, e sicuro, verde, sociale, riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. In merito a PNRR, il Comune di Rovereto ha presentato 20 progetti per un importo di opere di circa 25 milioni di euro, di cui 16 progetti messi a finanziamento, e 6 interamente finanziati per 961 mila euro, e 6 parzialmente finanziati per 8.128.000 euro, e 4 in attesa di formalizzazione dalla parte dell'importo di finanziamento per 683.000 euro, e 3 progetti non finanziato ma utilmente in graduatoria, circa 5.400.000 euro, e 1 in attesa di risposta, che è quello di Nuova Rete, per 2.841.000 euro. E qui mi sorge già una domanda, perché vedendo queste cifre, se saranno rispettati i tempi del PNRR. E salto tutti i progetti che ci sono previsti nel PNRR, anche perché altrimenti mi porto via un po' di tempo, però è giusto anche ricordare sul discorso del miglioramento sismico delle scuole e per il completamento al 100% del PNRR, in cui è la provincia che ha preso parte a questi bandi. E io credo che il tema del PNRR è molto importante e non vorrei tralasciare forse è una delle opere, tutte le opere sono importanti, ma un'opera molto importante è quella dell'opera universitaria, presentata al progetto per la realizzazione della residenza universitaria presso l'ex asilo manifattura, praticamente lo studentato per circa 21 milioni, che non è inserita in quelle finanziabili al PNRR, e se si hanno notizie nel merito e se ci saranno altre forme di finanziamento da parte, non lo so, o del Ministero o da parte della PAC, però io credo che è un intervento molto importante per la nostra città. Nel suo intervento di presentazione, il signor Sindaco ha sdoganato due slogan: bilancio di una città che si ripensa e si rinnova, che si aggiungono alla parola chiave del suo programma di governo, unione. Ben vengano questi concetti, purché questi vengano sviluppati in maniera adeguata e proficua per il bene della nostra comunità. In merito ai nuovi progetti che ha elencato anche prima il dottor Amadori, il progetto Agenda Comune 2030 dell'ONU, il cui fine è quello di coinvolgere gli enti locali nella concreta attuazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, dove il nostro comune ha attuato un programma strategico per la qualità urbana, dove la città accessibile, la città verde, la città del cibo, e praticamente questi sono tre temi che sono stati individuati e con l'obiettivo di avere un quadro strategico di riferimento e la coerenza dei progetti per poter aderire ai bandi di finanziamento del PNRR. Poi l'altro progetto è stato presentato alla città che legge, capitale italiana del libro, riconoscimento da parte del Ministero della Cultura, e la comunità energetica e rinnovabili, il CER, che è la forma d'azione collettiva e collaborativa per la transizione ecologica utilizzando energia pulita, impianti fotovoltaici, e a Rovereto si è costituita la CER Vallagarina, un'associazione senza scopo di lucro, che conta circa 400 famiglie grazie a un accordo fra un gruppo di privati e Dolomiti Energia, con la gabina in primaria in quel di Lizzana. E su questo tema non è che il comune venga a venderci che il comune è come se fosse un progetto del comune, cioè nel DUP è riportato che l'amministrazione sta valutando l'adesione e la promozione a questo progetto, e dunque è un'iniziativa, e allora è un'iniziativa privata e dopo sicuramente anche il comune e vedrà se aderire a questo progetto. Riguardo ai rapporti con la PAC ci sono alcune considerazioni da fare in merito al protocollo d'intesa, che vede signor Sindaco, che io credo che questo protocollo meriti di essere aggiornato. A quanto mi risulta sono stati riconfermati gli oltre 60 milioni per investimenti sulla nostra città, e in gran parte dei quali per la mobilità. E la realizzazione del passante ciclo pedonale Piazzale Orsi di Atene, in corso d'opera, per circa 10 milioni di euro. E non lo so, così faccio anche delle domande nel mio intervento, come procedono i lavori, i tempi, e se la tempistica sarà rispettata, perché sicuramente sta creando dei grossi disagi. La realizzazione del nuovo polo intermodale comprensivo della connessione viabilistica stazione autocorriere, che è attesa da anni, il parcheggio interrato sotto passi gemelli, la progettazione non so se è stata fatta nel merito, e il finanziamento mi sembra che sia disponibile, il quale sarà erogato dalla finanziaria pubblica a Cassa del Trentino per circa 19 milioni. E a che punto siamo con queste previsioni, con queste opere? E anche perché, a parte il passaggio e il ciclo pedonale, mi sembra tutto fermo. E colgo l'occasione, anche come ha fatto prima anche il consigliere Camotti, se si hanno notizie in merito al bypass ferroviario di Rovereto, anche perché si doveva avere una risposta entro la fine del 2022, questo era quanto c'era stato comunicato, e se è stata fatta una richiesta in merito, sollecitare, io credo che l'amministrazione debba fare, probabilmente l'avrà fatta, però io credo che è un tema molto importante, anche perché questa è stata inserita in un documento strategico dell'infrastrutturazione ferroviaria presentata alla Camera il 30 del 12 del 21 e vediamo, anche perché letto sui giornali che c'è stato il ministro delle infrastrutture Salvini la settimana scorsa in Trentino, e in cui praticamente da, a buon punto questa, almeno c'è la volontà da parte delle Ferrovie dello Stato per fare questo progetto, e a quanto sembra, quanto riportato dalla stampa, non vorrei, che è previsto per il bypass cittadino circa 365 milioni, quello che si legge sulla stampa. Dopo, il signor Sindaco, sarà lei forse a darsi una nel merito. E il problema sostanziale collegato ad un disegno di sviluppo della città deriva dall'esigenza di riorganizzare la mobilità urbana ed extraurbana, ottenendo trasferimenti finanziari adeguati. Il traffico di Rovereto è una vera emergenza, non so se vi siete resi conto, ma credo di sì, perché la giornata di sabato sta, non lo so chi ha frequentato, chi doveva andare da nord a sud della città, è un dramma. E dunque solo sull'asse della statale 12 che attraversa la città, via del Garda, Bertolino e Ciori, piazzale Orsi, via Grattonaria, via Circonvallazione, via Cavour, per non parlare della zona Sant'Ilario Volano. E nel merito a questo vorrei chiedere, signor Sindaco, a che punto siamo con lo studio per alleggerire e spostare il traffico da Taliano a Rovereto. Doveva essere fatto quel gruppo di lavoro fra il comune di Rovereto, comunità di Vale e i vari comuni, che non sembra comune Volano, Besenello, in Caliano, dopo Nomi, dove su questa tematica la FAT ha messo a disposizione circa 20 milioni di euro. Dunque, su questo tema, quanto tempo dovremo attendere per le nuove opere o nuovi interventi viabilisti sulla nostra città? E qui vorrei fare anche una domanda, magari potrebbe essere anche positivo il fatto che ci sia l'opportunità di avere una tangenziale a Rovereto, perché sempre quanto riportato dai quotidiani locali che si aprono nuovi scenari, con il prolungamento della concessione di Auto Brennero e la realizzazione di una nuova galleria zona Isera per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada. Non lo so, magari chissà quando, però il programma per avere questa prologa della concessione dell'Auto Brennero prevede la realizzazione della terza corsia. A Trento io ho usato tutte le montagne ormai per fare le tangenziali. Cioè, chissà che anche a Rovereto qualcosa si riesca a realizzare. E sempre sul tema della viabilità, mi auguro, signor Sindaco, che non gli venga la brillante idea di fare una nuova ZTL, perché anche quello, come si è visto sui quotidiani, dopo uno lo può interpretare nella propria maniera, ma il fatto di fare una nuova ZTL in corso Bettini, se manca quelle poche strade che avevamo a Rovereto, ne toccheranno in bicicletta, no, non si va neanche a più, forse a te. Anche perché praticamente noi stiamo ancora valutando, perché c'è una sperimentazione in via Fontana fino al 31 ottobre 23. Potevate metterla in definitiva, io credo che. Mi sembra una presa in giro il fatto di fare una sperimentazione. E dopo sicuramente, quando si avranno le infrastrutture necessarie, si può anche pensare a fare nuove ZTL in quel di Rovereto. Non è che sono contrario alle ZTL, però io credo che con le arterie che abbiamo e i collegamenti che abbiamo a Rovereto, pensare a una ZTL mi sembra fuori luogo. Dopo, sempre nel merito del collegamento alla Mira, sembra che è in via di revisione e in vista della sua approvazione definitiva di questo progetto, anche perché è previsto il collegamento con la ciclabile, non lo so a quanto l'inizio di questi lavori per il collegamento della Mira. che è un'opera finanziata dalla FAP, non vorrei sbagliarmi, ma parliamo di 15, forse sì, sicuramente, mi sembra che era ancora giunta Mirandi, non vorrei, della Mira, 10 anni, sì, forse, sì, 10 anni, no, mi sembra che era ancora giunta Mirandi, che c'era il finanziamento, adesso non mi ricordo, mi sembra che erano 4-5 milioni di euro, 5 milioni. E in merito al progetto di qualificazione Follone, sempre su questo tema io credo che è indispensabile la realizzazione di un parcheggio interrato con una grande piazza per manifestazioni e perché no anche per il mercato settimanale. E nel merito, non so, vedo che c'è stata qualche proposta di un consigliere, anzi di un assessore, di voler fare i mercatini Natale in via delle Fosse, no? Siete qualche giorno fa, io credo che fosse oggi, ecco, lo so, l'ho presa a balzo anche questa notizia, io credo che se andiamo a fare il parcheggio interrato e facciamo una piazza al Follone, il posto ideale per i mercatini di Natale potrebbe essere quella zona. Nel DUP è riportato che l'amministrazione ha fatto richiesta contributiva sui fondi del Ministero dell'Interno, 5 milioni, per approntare una prima porzione di parcheggio interrato. E su questo tema vorrei avere se abbiamo delle risposte nel merito. Però non è che possiamo aspettare sempre i fondi del PNRR, io credo che si potrebbe anche coinvolgere i privati o perché no la nostra società multiservizi di Rovereto. Credo che sia indispensabile fare a breve una scelta nel merito, poiché questa può e potrà essere la porta d'entrata della nostra città. Sulla RSA De Francesco spero e mi auguro che a marzo ci sia l'apertura, anche perché qua troppi anni abbiamo perso. In merito alla nuova RSA nell'area Ronchi, per la quale la provincia si è impegnata a finanziare per un importo di circa 17 milioni di euro, delega PSS Vanetti, a che punto siamo? La nuova sede del liceo artistico, sempre nel DUP riportato, l'amministrazione comunale continua a proporre il superamento dell'ipotesi di costruire la nuova scuola nella zona ex Macello San Giorgio, ma bensì la ristrutturazione ex Vil. È scritto nel DUP, sindaco, è dura, eh? Cioè, io non so se la provincia mette in atto un finanziamento per questa opzione. Anzi, a giorni dovrebbe essere pronto l'aggiornamento del progetto esecutivo, a primavera, a quanto mi dà da sapere, di circa un costo di 15 milioni di euro, il costo dell'opera. In merito al compendio ExGIL, che sicuramente non è adatto a ospitare un istituto scolastico, la provincia è in attesa di una risposta da parte del demanio per una nuova sede del commissariato di polizia. Questa è la notizia che le sa anche lei, signor sindaco, si è in attesa di il demanio che ci dia delle risposte. Non si sa. Sul polo unico protezione civile è stato confermato da parte della parte il finanziamento per circa 4.320.000 euro. Tramite la cassa antincendi sui 4 milioni e 800 richiesti per la realizzazione della prima unità funzionale, mentre per la seconda unità è prevista una spesa di 4 milioni e mezzo per la quale la FAP non dà nessuna conferma nel merito su questo. Sicuramente ci saranno degli aumenti, però la spesa totale sarebbe di 9.300.000 euro. E a seguito di valutazioni emerge che le previsioni di spesa non sono più attuali, anzi la nuova previsione per questo per il nuovo polo della protezione civile è di circa 12 milioni di euro. Non è che il sindaco non l'abbiamo messo in bilancio i 4.230.000 nel sul 2023, che la provincia sono lì, pronti, perché aspettiamo di averne, di avere tutto il, non so se i 12 milioni per realizzare, no, io credo che a meno da iniziare, io credo da, a meno da iniziare la prima unità. Io mi sarei aspettato un inserimento a bilancio del finanziamento per la prima unità e dunque iniziare i lavori e nel contempo confrontarsi, rappresentarsi con, rapportarsi con la PAC per un'integrazione finanziaria, anche perché sicuramente l'assestamento di bilancio che ci sarà a luglio si troverà anche la conferma, però ci porteremo avanti anche perché andiamo a fare questo nuovo polo della protezione civile. Dopo sul nuovo impianto indoor per l'atletica presso lo stadio Quercia, a breve dovrebbero iniziare i lavori per circa 10.754.000 euro. Non lo so se magari i tempi per la realizzazione di questo progetto. Oggi con le rigidità imposte della ristrettezza dei bilanci pubblici, le programmazioni risultano vincolate o difficili da fare. Nonostante ciò, questa amministrazione, la giunta provinciale, riconosce anche attraverso il protocollo un'importanza strategica e politica, con la convinzione che un disegno complessivo e di prospettiva più serio ed efficace di molti realizzabili e proposti in passato. A quanto mi risulta, la giunta provinciale sta investendo in tecnologie, innovazione e ricerca sul nostro comune, negli incubatori dedicati con gli istituti di formazione e le aziende del territorio. E in questo contesto ne è la testimonianza il polo manifattura e il polo meccatronica. Queste sono occasioni irrinunciabili per il rilancio economico, imprenditoriale del lavoro e per la stretta connessione fra scuola, formazione, università, innovazione e ricerca. Certo, sarà interessante verificare i progetti a quanto saranno efficaci e portatori di sviluppo per la città. Certificare definitivamente Rovereto come città universitaria è uno degli aspetti che più ci interessano, sui quali noi dovremo investire molto. Lo studentato che dovrebbe sorgere all'ex asilo Manifattura Sabati, come ho detto prima, tramite l'opera universitaria, e vediamo se verrà realizzato l'opera universitaria e se riuscirà ad intercettare questi fondi del PNRR. L'ex Ariston, dove è finita la bonifica, è previsto un insediamento di attività a forte caratterizzazione formativa a livello universitario, tecnologico e innovativo. E qua sindaco, vorrei proprio stimolare, anche per vedere quando riuscire a fare questa iniziativa che c'è da parte della provincia e per portare avanti questi progetti che si è prospettato sulla nostra città. L'ex Alpe è prevista la realizzazione del futuro polo scolastico 0-6 anni, e anche qua spero, mi auguro che inizieranno presto i lavori, anche perché mi sembra che è previsto un costo di 8.409.000 euro. Ex SAF Sant'Ilario, proprietà ITEA, nel 2020 ha effettuato i lavori di demolizione per 400.000 euro, un protocollo d'intesa con ITEA che dava per 5 anni incomodato l'uso per la realizzazione di un parco, questo si parlava nel 2021, però parco in quella zona non si è visto nulla e nel merito a che punto siamo. Ma forse su un atto di indirizzo che prima ha letto Temoti si è dimenticato su questa tematica, perché aveva presentato un atto di indirizzo l'anno scorso in bilancio su questo tema. Sull'ex filanda Belfini, dal 2016, riqualificazione del compendio e realizzazione di un museo della seta, anche in questo caso è tutto fermo. Abbiamo speso 250.000 euro per l'acquisto, il recupero, la messa in sicurezza, non so quanto ci costerà, e anche qua vediamo quello che si riuscirà a fare. In merito a Palazzo Bettagrillo, la donazione che ci era stata fatta per 3.400.000 euro, dove il comune aveva versato 819.000 euro, e va bene che dal PNRR riceviamo 345.000 euro per il restauro delle pertinenze esterne, però sul fatto della gestione e del restauro non so quanti soldi ti costerà di risorse per recuperare questo palazzo. Sulla riqualificazione compendio ex Peterlini a mensa scolastica per funzioni socioculturali, sessioni a titolo gratuito da parte della PAC al comune di Rovereto, e ecco, l'assessore Robol, che ci sono, mi sembra, un costo definitivo per 3.300.000 euro, a che punto siamo e quanti anni ci vorrà per la sua realizzazione? Ah, non lo so, io la domando, lei sa i tempi. In merito all'ex Samnil, che non se ne parla più, per anni ne abbiamo parlato, sull'ex Samnil, che è patrimonio del Trentino, nel DUP non ho trovato nessuna traccia, e dire, ma è meglio non scrivere nulla, perché così forse si dimenticano. Ma no, l'Angelo se le ricorda. Il riferimento in merito a questo complesso, cos'è l'intenzione di questa amministrazione? Recupero, demolizione. C'è stata qualche, non so, interlocuzione con la PAC nel merito, non lo so, a me mi avevo buttato lì prima, non so, mi sembra qualche mese fa, in qualche proposta, non so se ci sono stati degli incontri con Patrimonio del Trentino, si parlava di una residenza sanitaria, non lo so se l'amministrazione ha interloquito con il proprietario. Dopo, valorizzazione a Monte Zugna e Parco di Lavini, in qua c'è la valorizzazione dell'ex Saragno, dell'ambito di paesaggio della ruina dantesca, dove è stata fatta la demolizione nel 2019, costo 150.000 euro, dove che si ha per 20 anni incomodato gratuito, e a che punto siamo con la nuova progettualità, perché sono dal 2019, sono passati più di 3 anni, però io vedo che vabbè, non c'è più l'ex Aragno, che effettivamente non era una bella visione, è meglio vedere in piazzale, sì, però insomma 150.000 euro ci ha costato, però andiamo a valorizzare quella zona, c'è la volontà oppure no? Come sulla valorizzazione e conservazione del parco dell'Orme Dinosauro era prevista la realizzazione di una passerella lunga 300 metri, costo di circa 3 milioni di euro, sicuramente questi erano finanziati con il budget fondo strategico della comunità di Valle, e su questo tema a che punto siamo. In merito all'ampliamento bassa di Costa Violina degli Appini, si farà questo ampliamento, non si farà, che intenzione ha questa amministrazione? E in merito all'ambito ricreativo sportivo volto ad accogliere nuove opportunità ludiche, quali attrezzature per il golf, che si trova a puntuale traccia nell'ambito di un articolato accordo patrimoniale tra il Comune di Rovereto e la società di sistema Dolomiti Energia. Sindaco, come le ho già detto in passato, io faccio a comprendere questa operazione con DIE. Cedere un'area di 52.171 metri quadri per ampliamento, un campo da golf che tra il resto Dolomiti Energia aveva acquistato a suo tempo per realizzare la sede, e in cambio Dolomiti Energia riceve dal comune l'attuale sede di Via Manzoni. Sicuramente ci sarà una compensazione, ci sarà una vendita di azioni, tutto quello che mi vuol dire. Però è anche giusto ricordare che il comune attualmente incassa più di 300.000 euro all'anno di affitto, che sulla parte corrente non sono pochi in questi momenti. E dunque ben vengano. E poi, se il complesso Trade Center merita di manutenzioni, si può fare un accordo diminuendo l'affitto, in compensazione in cambio degli interventi necessari. E dopo, non so su questa operazione, in questi tempi, la situazione di Dolomiti Energia, se sicuramente questa operazione che lei ha in mente, un protocollo di intesa che ha fatto con Dolomiti Energia, a breve verrà fatta, perché penso che disponibilità finanziaria per fare o di chiedere delle quote in questi tempi mi sembra un po' come si può dire, avventuroso, molto avventuroso. In merito all'ex macello e Baldo ammortizzazioni, che mi sembra che sia della PAC, anche questo io penso che per cercare di fare di recuperare, anche perché è il degrado e dove spesso e volentieri ospita persone senza fissa dimora o dei disperati. Ex Dublon e Piffer in via Sicotta, anche quello, se c'è qualche intenzione da parte di questa amministrazione di recuperare quella zona, io credo una zona che è nascosta, però io credo che è una zona che può essere utile alla città. E nel merito poi vorrei anche soffermarmi un attimo per delle osservazioni che avevo fatto sia l'anno scorso ma anche a novembre, e gli atti di indirizzo che avevamo presentati, che ne ha parlato prima il consigliere delegato Chemotti. Sulle installazioni del pancine lungo della strada che porta alla campagna si sta valutando, nel gruppo non c'è scritto niente, però dato che è un atto di indirizzo che avevo già presentato in passato, però sempre fermo, non si ha nessuna risposta. L'ampliamento del parcheggio di Estrotteri per il parco giochi, un consigliere Chemotti, e se aspettiamo cosa si deciderà, come fare un pezzo di strada, se farla in collegamento, non lo so, il parcheggio non so, fa tu, che ci vuole poco, cioè non possiamo, perché prima di fare una progettazione, perciò non penso che sia giustificabile una risposta, aspettiamo che. La realizzazione dei rallentatori in via Siderane, proprio. Vedo che sono stati messi dei birilli al centro della strada che ogni 15 giorni vengono azzerati e bisogna rimetterli. Cioè, il costo penso che è un costo solo per le persone che si mandano per rimettere a posto i birilli che non si trovano per adesso, se non perché vanno tutti giù nel legno. Io credo che forse fare un rallentatore nella via Figherane, ma non è, il rallentatore è fondamentale perché lì c'è un passaggio pedonale sia a destra che a sinistra del ponte del Figherane, perché c'è una ciclabile e che effettivamente le macchine che arrivano sia da una parte che dall'altra, dato che c'ha queste arcate, questo ponte, non si vedono le persone che vogliono attraversare, effettivamente è molto pericoloso. E dopo il progetto di ampliamento capacità recettiva dell'ostello, anche qua non possiamo aspettare di fare un bando di gara per vedere cosa fare di quell'immobile, anche perché l'abbiamo acquistato per 800.000 euro e dobbiamo vedere, investire sicuramente, ma non possiamo aspettare di fare un bando di gara, poi vedere cosa ne facciamo, cosa non ne facciamo. E dopo, aree dove effettuare l'arte, questa è data una risposta, L'istituzione aria per sosta campo per Rovereto Sud è sempre qua rinviata anche questa. Riordini indicatori implementazione cartellonistica, non ho visto niente di nulla, niente di nuovo. Area Colone, servizio WC pubblico, cioè, io credo che non è che è stato accettato questo atto di indirizzo per il Colone, ma non per via, andiamo all'hotel in via delle scuole. Siamo morti, cioè, va bene, se puoi dire anche la stazione di treni, c'è un WC pubblico, mi sembra che la risposta sia un po' una risposta molto ma molto evasiva. Con l'installazione di nuovi tettini è passato un anno, ma non si è mai visto di nuove installazioni, non so se costano milioni questi tettini, io credo che forse anche quei tettini nuovi, perché non sono stati messi di nuovo? Perché quelli che hanno stati richiesti erano con la bocca piccola, cioè nel l'atto di indirizzo che era stato presentato, che era dopo. Sicuramente la riduzione delle pensiline affermata degli autobus nel bilancio è previsto 35.000 euro, e spero che sia per questa. Sulla ricarica dell'auto elettrica al parcheggio via Brigata Acqua è previsto nel DUP, è riportato, e per quello che vengono fatte, parcheggio pubblico via La Busa, manutenzione non è stata fatta, non è stato fatto nulla. E nel DUP è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio in via della Busa per 185.000 euro, ma non credo che si riferisca a quello che ho chiesto io. No, ma quello a sinistra andando in su o per la destra, a quello i 185.000 euro sono per quelli. Lo trovai nel DUP, ci mancherebbe. Manutenzione Piazza Rosmini, la Fontana, 50.000 euro, spero che ci sia anche, siano previsti per la piazza. Dopo, quali erano gli altri? Non voglio toccare quelli che hanno presentato, quelli della maggioranza, però io credo che forse anche, non lo so se è previsto, l'asfaltatura alla rotonda di via Grafonara con via della Statale, perché via Brennero, proprio quella rotonda che c'è, cioè, un manto stradale che veramente è messo male, lì ci saranno da mettere a posto anche tutti, non so, i tombini, perché sono tutti in come pure, quasi tutta in via della Betone, che parte dal polo della protezione civile fino alla stazione dei treni. E in merito alle politiche sociali, dove gran parte delle attività è stata orientata alla promozione del benessere dei cittadini, oltre ai vari progetti già attivi, lo Simbosco Progetto A, e un progetto Estate Anziani, Centro Aiuto Anziani, Spazio Anziento, che dovrebbe partire da quest'anno, e che è nuovo, quello proposto dalla PAC, Centro Servizi Anziani, Dopo di Noi, Comunità Arancio, Educativa di Strada, il bando ministeriale dell'Educare in Comune, Giocare d'Anticipo, e il progetto Pippi, Spazio Ascolto, e quello che è, nel merito di queste delle politiche sociali, quello che mi lascia un po' perplesso è il piano sostegno dell'occupazione, un fondo strategico di sostegno all'occupazione, contratto servizio ASMR tramite intervento 3.3D, ex intervento 19, sindaco, 356.000 euro meno dal 2022. Per questo progetto, cioè proprio io credo che a sostegno dell'occupazione mi sembra un po', e dopo magari anche quando discuteremo nel bilancio, e vedo l'assessore Previdi, a che punto siamo con l'emporio solidale, anche perché io credo che E sul fronte degli assetti societari, signor Sindaco, nel 2021 abbiamo approvato il nuovo protocollo di intesa dell'Unità Energia Findie e il diritto di prelazione in Dolomiti Energia, dove ci viene riconosciuto un ruolo determinante con la Presidenza, nomina fatta nel mese di novembre nella persona della dottoressa Silvia Arlan, che sostituisce Massimo De Alessandri, prematuramente scomparso nel mese di luglio. E nel Consiglio di Amministrazione è subentrata l'ingegnere Manuela Seraglia Forti, presidente di AM Ambiente di Pergine Valsugana e vicepresidente di SES Distribuzione. Sindaco, su questo tema mi sarei aspettato un maggiore coinvolgimento del Consiglio sulle due nomine, però almeno una comunicazione, anche no, invece sempre dai giornali noi veniamo a sapere le cose. In questo periodo, quello che DIE sta vivendo con gli sconvolgimenti di mercato dell'energia è un periodo straordinario e non lo si può affrontare con una gestione ordinaria, ma è indispensabile trovare alleanze oltre ambito, diversificazione delle fonti, senza scordarci il tema centrale che è quello della proroga delle concessioni. Qua c'è stato un disegno di legge che è stato approvato qualche mese fa, la proroga fino al 2029, speriamo che non ci sia un'impugnazione nel merito. E su questi, io penso che questi sono dei temi. Presidente, 2-3 minuti. Sì, vado fra un attimo, vado alla conclusione, la ringrazio. E fare un ragionamento sul discorso della vendita del fondo australiano che ha intenzione di vendere il 40% di Idro Dolomiti Energia. E forse questo pare di essere coinvolti su questa tematica e mettere, non so, fare delle valutazioni, magari per farne. È un tema molto grosso, molto importante, però è un tema anche che io credo che l'importanza che ha Dolomiti Energia per il nostro comune, non per il 2023, ma quello che è stato sempre fatto negli anni passati, c'era un 10% delle entrate in parte corrente su questo. Salto alcune pagine.
Mi scusi, no, è che i 5 minuti che le avevo promesso in più sono scaduti. Allora, però contrattiamo che magari il prossimo intervento sul bilancio, perché non posso, onestamente. Vada alla conclusione.
Colgo l'occasione, vado alla conclusione perché avevo iniziato il mio intervento con il fatto che il sindaco, lo vediamo qua in aula, bello pimpante. No, perché l'altro giorno quando io guardo i quotidiani e quando mi sembra che sia stato il 4 gennaio vedo un articolo in cui il portavoce di Campobase, il sindaco di Folgaria, ha proposto la candidatura a presidente della provincia il nostro sindaco. Allora mi sono detto, ma chi è che si fa la botta in testa? È il sindaco Valduga o è il sindaco de Folgaria? Perché io credo che forse prima di andare alla discussione di questo bilancio, l'armeo che la spetesca di fermare la discussione del bilancio, anche perché, sindaco, che bilancio è che stiamo facendo? 2023-2025 o 2023-Monco? Perché questo è il rischio, non lo so se i suoi compagni di maggioranza sono a conoscenza di questo, la consigliatura la finita è allora, perché non lo so, stiamo parlando di un bilancio che fondamentalmente.
Basta, i minuti sono stati 6:40, se vuole vedere il concetto è chiaro e anche fuori argomento. No, non credo proprio di essere maleducata. Le ho promesso 5 minuti in più, gliene ho dati 6:40.
beh, ma non siamo in un contesto in cui fuori tempo, ma avrà modo di fare questo discorso politico nel prossimo intervento. Allora doveva parlare di quello invece che usare così tanto tempo per gli altri argomenti. Bene, comunque gliel'ho lasciati, non posso onestamente, perché altrimenti a tutti, faccia in dichiarazione di voto quello che vuole. Prego, ci sono altri interventi? Consigliere Galli, prego.
Grazie, in realtà io non volevo fare l'intervento, ma un paio di qualche domanda tecnica, non sono previste.
Questo non toglie che, come ha fatto il consigliere Angeli all'interno del suo intervento, ha fatto delle domande, lei può fare un pezzetto del suo intervento ponendo delle domande alle quali in sede di replica risponderà il sindaco. A meno che non siano proprio veloci, tecniche, possiamo anche chiedere al direttore Amadori. Ecco, quindi va bene. Gliele considero parte dell'intervento, va bene? Ok.
No, questo anche perché in commissione bilancio io avevo fatto due delle domande che adesso sono qui a fare e mi era stato detto ti rispondiamo in aula, in sede di discussione. E allora, la prima domanda che forse ricorderanno era rispetto alle articolazioni in categorie macroaggregati missioni 14-15. Ma c'è anche nel loop però, l'ho trovato. Con rimando agli obiettivi operativi, dici di no? La tengo per il bilancio. Va bene, a posto. E allora, altre domande. Una è questione turismo, in cui nel dupo ho trovato due tabelle apparentemente uguali ma diverse, tabelle 37 e 38, se qualcuno può segnarsi queste due tabelle e poi darmi una risposta a suo tempo. E ancora sullo stesso documento, tre domande rispetto a politiche giovanili e quindi rispetto al centro Giovani Smart Lab e alla nuova gara di gestione per il servizio nel corso del 2023, bando di gara che dice lo stesso documento, nel corso del 2022 si è dato avvio alla gara per la nuova gestione di Smart Lab, in realtà non si è dato avvio a questa gara nel 2022, lo si darà nel corso del 2023. E quindi questa è un'incongruenza, magari basta cambiare un numero. Per quanto riguarda poi sempre promozione del servizio civile per i giovani, per attirare i giovani, un impegno per aumentare il numero dei giovani in servizio civile presso l'amministrazione comunale. Bene, la mia domanda era come ci si impegnerà in questo senso. E poi ancora rispetto a, sempre negli stessi punti riguardo ai giovani, lo sviluppo di un percorso esperienziale di partecipazione attiva e protagonismo alla vita pubblica che potrà portare alla creazione di un organo consultivo per l'amministrazione comunale formato da giovani, qualche chiarimento su questo. Questi erano i miei quesiti, grazie.
Direttore Amadori vuole rispondere già, se ritiene. Prego.
Sono quesiti di ordine politico essenzialmente, nel senso che sulla gara sì è vero, non si è iniziato il percorso, diciamo che si inizierà a gennaio. Sì, bando sì, però la gara inizia a gennaio, insomma. E dopo per il resto sono chiarimenti di ordine politico.
o quelli di ordine politico se li ha assegnati il sindaco e quindi, va bene? Ok. E ho chiesto la parola al consigliere Chemotti, prego.
Grazie Presidente. Allora, beh, innanzitutto il mio intervento dopo il consigliere Angeli mi dà modo di fare un chiarimento e un'osservazione. Il chiarimento è chiaramente rispetto al mio ruolo, alla mia delega e a quello che ho riportato. Chiaramente io non sono in giunta, quindi non ho neanche la facoltà di portare avanti dei progetti, ho solo cercato di fare un atto, diciamo così, introduttorio e istruttorio per ricostruire un po' l'avanzamento dei lavori. Dopodiché, come ho anche già detto, ci sono gli assessori che possono, anzi devono, dare risposta alle varie osservazioni e alle varie domande, anche inerenti gli atti di indirizzo. E l'osservazione, sempre in premessa, riguarda un po' il tema del DUP, che, come emerge dall'intervento di Angeli, contiene tutto quello che è l'agire amministrativo. I temi sono tanti, Norvareto è una cittadina molto ricca dal punto di vista delle potenzialità, ma anche degli ambiti che deve seguire, e di conseguenza effettivamente ci sono tante piccole e grandi questioni aperte sulle quali sarebbe bello poter approfondire in aula con più tempo a disposizione. Quindi capisco anche il consigliere Angeli che cerca di affrontarle un po' tutte, ma nei 40 minuti faccia anche fatica. Sono tutti temi interessanti, tutti temi molto sentiti sia dall'aula che dai cittadini, e quindi è giusto anche poter ricavare il tempo per riflettersi e parlarne. Riguardo al testo del DUP, io lo facevo notare anche qua fuori dall'aula, parlando con il direttore generale, dottor Amadori, ho trovato il testo sicuramente più armonico, più lineare, più come filo conduttore del discorso rispetto ai testi precedenti. Questo vuol dire che pian pianino questo documento, che è relativamente nuovo, ovviamente non è più nuovissimo, però è relativamente nuovo, inizia anche ad avere una sua forma all'interno, diciamo, anche della struttura, che riesce a gestirlo in maniera migliore. Sicuramente, come ha fatto notare il consigliere Angeli, è ancora un filo troppo lungo. Io ho trovato dei passaggi interessanti nella parte strategica, interessanti ma forse anche eccessivamente dettagliati. Questo non è chiaramente una critica nel contenuto, ma nella fruibilità del documento stesso. Soprattutto mi viene da dire, nell'ambito delle politiche sociali e dell'istruzione ho trovato forse un eccessivo dettaglio che affatica un po' la lettura, ripeto, di un documento estremamente corposo. E un'altra piccola nota, alcuni passaggi, alcuni temi sono riportati in più punti, e quindi mi viene in mente in questo momento il tema del follone, chiaramente richiamato in più punti, si tende a dover tornare indietro, ricercare il punto precedente per avere una visione organica di quello che è il tema. Potrebbe essere interessante, così come spunto, come suggerimento, su alcuni ambiti puntuali dedicarsi una pagina, laddove ci si dedica la pagina, nelle altre non si fa fare altro che un riferimento a quella, ma proprio per una facilità di lettura, nulla di più. Detto questo, passo all'aspetto più sostanziale del mio intervento, che è quello che riguarda appunto la programmazione 2023-2025. Direi che io mi fermo al 2023, ma non per le questioni politiche che il consigliere Angeli vuole portare avanti, lungi da me, ma per delle questioni di contingenza storica. Nel senso che già il 2023 mi risulta in prospettiva un anno di difficile previsione. Mi spiego, si è parlato già qua in aula, anche negli interventi dei consiglieri delegati, della situazione diciamo così internazionale, ma anche europea e italiana, molto particolare.
Io voglio riportare l'attenzione su questa cosa perché il futuro prossimo, quindi appunto i prossimi mesi, 2023, per quanto mi riguarda, ha degli aspetti abbastanza oscuri di incognita rispetto a quello che ci aspetta e che ha una ricaduta evidentemente economica sulla vita degli italiani, ma anche delle istituzioni pubbliche quali il nostro comune. Non è solo il tema della guerra in senso generale, che chiaramente, come ha detto giustamente anche il consigliere delegato Corici, ha un'importanza che non bisogna dimenticare, bisogna sempre richiamare, e che io non voglio assolutamente diminuire passando oltre, ma ci sono dei temi più puntuali che sono chiaramente quello dei prezzi dei combustibili, che hanno una ricaduta sia sul prezzo dell'energia in senso generale, ma anche sul prezzo dei carburanti e quindi sui prezzi tutti, aumento dell'inflazione. E sappiamo che questo ha un impatto importante sulle tasche delle famiglie, ma anche sulle tasche dell'ente pubblico, con effetti difficili da prevedere. Ci veniamo da anni in cui più volte io ho richiamato questa necessità degli uffici di dover un po' rincorrere la programmazione per le crisi che ci sono state negli ultimi due anni, in primis chiaramente quella del Covid. E ad oggi si aggiunge questo tema che secondo me rischierà di complicare enormemente le cose. Se già erano complicate prima, io credo che le complichi ancora di più, perché non si è ben capito in che direzione si va rispetto a questi prezzi, con un effetto altalena molto vistoso, quindi sono aumentati, sono ridiminuiti, però i prezzi al distributore rimangono molto alti, quindi non si capisce bene dove andremo a parare. Il tema dell'inflazione viene affrontato chiaramente dalla Banca Centrale Europea con un aumento dei tassi per cercare di controllare chiaramente i prezzi, di calmierare, però evidentemente questo ha anche delle conseguenze importantissime, cioè l'aumento del tasso variabile sui mutui è una batosta che si aggiunge a quella del prezzo appunto del riscaldamento, a quello del prezzo dell'energia elettrica, a quello del prezzo dei carburanti che il cittadino deve mettere nella propria automobile per andare al lavoro. Cioè sono batoste che si sommano. Io parlavo con degli amici che si sono trovati così dalla sera alla mattina 200 euro in più di mutuo di rata al mese. Quante famiglie possono dalla sera alla mattina reggere 200 euro in più? È vero che veniamo da anni di tasso praticamente zero, se non addirittura negativo, che ha favorito, ok, però dalla sera alla mattina questo vuol dire che nelle tasche dei cittadini mancano 200 euro al mese, oltre tutti quelli che mancano per il resto, e questo vuol dire, lo sappiamo tutti, spirale recessiva che non è facile da gestire. Ma c'è un altro impatto diretto, che è quello sull'ente pubblico e sulle aziende partecipate. Mi ha colpito molto l'incontro che abbiamo fatto in commissione bilancio con l'ingegner Frisinghelli di Novareti, che ci parlava per esempio delle tariffe per quanto attiene all'acqua, e faceva presente l'impatto dell'aumento della corrente elettrica, ma anche dei mutui, cioè Dolomiti Reti. Novareti ha fatto degli investimenti e mi viene da dire per fortuna che li ha fatti, perché con un'annata così siccitosa quegli investimenti hanno consentito alla cittadinanza di Rovereto, alla città di Rovereto, di sostanzialmente non rendersi conto, se non perché è arrivata un'indicazione da parte della giunta di portare attenzione all'utilizzo dell'acqua, però sostanzialmente l'abbiamo passata via liscia grazie agli investimenti di Novareti. Investimenti che però sono stati fatti anche con dei finanziamenti, e adesso questi finanziamenti, con questo tasso che è stato modificato dalla Banca Centrale Europea, diventano impattanti per il bilancio di questa nostra partecipata e di conseguenza per le tariffe. Quindi insomma, sembra un po' un effetto domino. A questo aggiungo il tema delicatissimo, io ho avuto modo di parlarne in alcune occasioni con l'assessore Mignucchi, del 110%. Il tema della ristrutturazione del 110% sta lasciando dei strascichi importanti e delicatissimi, non facili da gestire per le imprese che sono fiorite nel periodo migliore, quindi un paio di anni fa, ma che adesso iniziano a essere in serissima difficoltà per mille motivi. E dietro le imprese ci sono delle famiglie. Ci sono delle famiglie che hanno fatto delle scelte legate a questo 110, il famoso 110, e rispetto a quelle scelte si trovano incastrati. Insomma, anche lì la situazione è estremamente delicata. Mi è capitato di leggere un articolo che citava dei casi reali, quindi delle testimonianze di famiglie e di imprese, cose effettivamente che fanno rabbrividire, perché gente che ha seguito tutte le regole e si è trovato dalla sera alla mattina, perché il governo ha cambiato le carte in tavola, praticamente in braghe di tela. C'è gente che non ha una casa perché la ditta ha fermato i lavori e quindi non può dormire in casa sua, perché la casa è in piena ristrutturazione, ma una ristrutturazione sostanzialmente ferma. Quindi insomma ci sono parecchie situazioni che non mi fanno ben pensare per questo 2023. E arrivo al budget, a richiesta dal protocollo di finanza locale. Giustamente il sindaco ha fatto presente in commissione bilancio come il budget di fatto sia zero per i prossimi anni, che appunto, viste tutte queste premesse, uno può anche dire si sta, però evidentemente se un ente pubblico come un comune di Rovereto, che è anche abbastanza grande, ma immagino quelli più piccoli, si trova a dover gestire tutte queste cose, a un certo punto lo spazio di manovra politico, quindi senza restare nel mero tecnico del dire io porto avanti una macchina e la faccio viaggiare, ma politicamente quello spazio di manovra si riduce veramente a poco, se non a niente. Allora a quel punto il senso stesso di quest'aula, di questo consesso dell'elezione rischia di venir meno, perché se alla fine dobbiamo fare semplice amministrazione perché quello è quello che abbiamo e speriamo di riuscirci, allora chiaramente il ruolo politico dell'ente pubblico, che però sappiamo soprattutto in una regione, in una provincia autonoma come la nostra, è uguale anche territorialità e quindi anche valore del territorio, rischia un po' di minare il ruolo politico amministrativo. Con questo non è che voglio dare le colpe a qualcuno, però mi preme anche porre l'attenzione a questo. Perché? Perché all'interno del DUP, come diligentemente sicuramente meglio di me ha fatto presente il consigliere Angeli, ci sono tante opere, molte opere sono state riprogrammate e sostanzialmente il grosso arriva dal PNRR. Noi sappiamo che il PNRR è un'ottima opportunità, ha portato sul territorio di Rovereto tanti milioni che sono molto utili, ci permettono di poter intervenire. Per contro, inutile nasconderlo, cos'è che ha comportato? Ha comportato uno sforzo consistente della macchina organizzativa del comune per poter preparare i bandi, per poter accedere a quei bandi, e adesso che quei bandi sono stati vinti per poterli portare a termine nei tempi richiesti. Anche questo è un carico di lavoro importante e che di fatto toglie l'attenzione, è brutto da dire, però forse non è il termine più appropriato, però è chiaro che nel momento in cui il focus di attenzione degli uffici, soprattutto gli uffici tecnici, è quello di ottemperare alle scadenze del PNRR, giustamente non si può poi dedicarsi anche ad altro. Con altro intendo appunto non la cura e la manutenzione della città, che per fortuna va avanti, ma altri progetti politici magari più interessanti. Io prima nell'elenco ho parlato della carta del paesaggio, e questo tiro fuori a titolo di esempio. Quindi in questo momento gli uffici sono dedicati a PNRR, giustamente ci sono delle scadenze, giustamente non si può perdere tempo e quindi in questo momento ci si dedica a quello e resta in sospeso un tema comunque importante, politicamente importante anche per la città di Rovereto, come quello della carta del paesaggio votata con l'atto di indirizzo dall'Aula. Ecco, questa come premessa generale rispetto a questo DUP e spero di aver spiegato perché mi fermo al 2023, quindi non è nessuna altra logica. Però evidentemente io sono particolarmente preoccupato. Detto questo, ci sono alcuni argomenti più puntuali, ne ha parlato giustamente il consigliere Angeli prima di me, quindi magari passo velocemente, però sui quali mi piacerebbe anche a me avere alcuni approfondimenti. Si è parlato degli esami, effettivamente sul bosco della città sarebbe bello fare un ragionamento approfondito, però non lo si può fare finché non si sana questa questione degli esami, perché chiaramente è uno spazio importante in termini volumetrico, in termini di superficie e la scelta su quell'opera ha ricaduta su tutto il bosco della città. E il bosco della città è interessato dal mio atto di indirizzo presentato l'anno scorso sulla sentieristica, perché ricordiamo c'era un progetto che è anche richiamato all'interno del DUP della permeabilità tra la città e la zona a est, che è la zona boschiva, diciamo, di Rovereto. Da nord a sud abbiamo degli spazi molto belli e valorizzati e da valorizzare perché vissuti soprattutto in questi ultimi due anni dalla cittadinanza che per ovvi motivi di limiti di spostamento ha riscoperto questi spazi. Proprio per questo sarebbe opportuno ripartire dalla mia proposta di atto di indirizzo, ma non perché mia, ma perché andava proprio nella logica di migliorare, ma rimappare, se ricordate, rimappare, migliorare e segnalare meglio questi sentieri, proprio per rendere più fruibile e più fruito l'ambito adesso. Io parlo del bosco della città, ma lo stesso dicasi per la zona di Lavini e di Marco e tutto il Montezugno. E su questo, già che parlo di questo, en passant, c'è un po' un tema un po' rimasto in sospeso per quanto mi riguarda, che è quello del golf. Mi piacerebbe avere alcuni aggiornamenti perché l'ho trovato citato nel DUP ma in maniera abbastanza generica. E altre domande vado molto puntuali che ho trovato nel DUP, dei riferimenti, ma vorrei un po' più di dettaglio per quanto riguarda l'ambito sportivo. E il tema sportivo, in realtà non solo sportivo, fucine, il complesso delle fucine, c'è in sospeso il bando per la ristorazione, sappiamo che c'è una storia dietro e volevo un po' capire eventualmente quali sono i tempi dell'appalto per arrivare a concludere un'opera che è comunque molto importante, che può fare anche da collegamento con tutto quello che è l'asta del torrente Reno. E per quanto riguarda l'unità di strada, in questo momento chiedo, faccio alcune domande puntuali per l'assessore Previdi, l'unità di strada nel DUP si parla di 1 gennaio 2023 come ipotesi di partenza, 1 gennaio evidentemente è passato, sotto condizione del finanziamento PON, quindi volevo un piccolo aggiornamento perché è un tema estremamente importante e quindi avrei piacere di avere degli aggiornamenti. In parallelo, ne ha parlato il consigliere Angeli, un aggiornamento anche sull'Emporio Solidale e quindi su queste realtà, queste due realtà che hanno risposto al bando, che dovranno collaborare nella fase di coprogettazione. Sempre nell'ambito delle politiche sociali e sanitarie, l'aspetto dell'ospedale. Se ne è parlato tanto sui giornali, sui quotidiani negli ultimi mesi, effettivamente la situazione non solo roveretana, non solo trentina, perché anche qua io cerco sempre di riportare con gli interlocutori, che sono i singoli cittadini, ha una criticità che è anche nazionale. Quindi c'è un problema di personale, c'è un problema, diciamo, ereditiamo dei tagli alla sanità degli ultimi 10 anni che adesso si fanno vedere in maniera estremamente critica. In particolare, l'ho detto, sappiamo che c'è un po' una situazione critica sul pronto soccorso, e anche lì mi è piaciuto trovare il passaggio nel DUP in cui si fa riferimento alla volontà dell'amministrazione di appunto farsi portavoce per la valorizzazione della struttura, e quindi mi piacerebbe capire da questo punto di vista cosa si sta facendo, come si può fare, perché effettivamente la situazione è abbastanza critica, ma non serve che lo dica io, perché è evidente. Per quanto riguarda un po' invece l'ambito più urbano, è stato concluso il progetto, la presentazione dei progetti sul chilometro delle meraviglie, che attiene al tema della rigenerazione urbana. Ho trovato interessanti i progetti, e sicuramente in prospettiva bisognerà iniziare a investirci per portare a casa questo risultato. Cioè, sarebbe bello effettivamente unire la città con una progettualità unica, come questo cosiddetto chilometro delle meraviglie si propone di fare. E all'interno dell'area urbana c'è, e anche questo richiamato, il tema delle aree cani. Effettivamente nel DUP viene richiamata come questa volontà di ampliarle numericamente parlando. Io avevo parlato con l'assessore Minucci anche della disponibilità di alcune associazioni che, interloquendo con me, si erano dette disposte a farsene carico secondo una modalità tutta da definirsi, no? Proprio per anche la pulizia, perché sappiamo che le aree cani sono importanti, ma vanno anche mantenute pulite. In centro storico c'è un po' una carenza di questo, purtroppo, questo lo sappiamo, l'ho detto anche in Commissione Ambiente, basta un padrone indisciplinato per lordare un'intera via, perché il cane ha le sue necessità quotidianamente, e se quotidianamente un solo padrone, e quindi non lo imputo al cane ma al padrone, indisciplinato, non fa quello che deve fare, abbiamo una via lordata, soprattutto in periodi dove magari scarseggia anche la pioggia. Questa situazione la sanno tutti, c'è, basta camminare per strada, soprattutto nelle vie laterali, perché nel momento della via principale non succede niente, ma appena finiscono la via laterale devo veramente stare attento a dove metti i piedi. Ecco, da questo punto di vista una riflessione così, che però la metto lì, riguardava, e l'ho fatta anche in Commissione Ambiente, riguardava il tema dei sacchetti gratuiti. Cioè, a un certo punto, se l'ente pubblico dà i sacchetti gratuiti e comunque le strade restano sporche, c'è qualcosa che non funziona. Aggiungo, l'ente pubblico dà il sacchetto gratuito e poi finisce quel sacchetto gratuito nel cestino della spazzatura, se va bene, perché molte volte a me capita di trovare addirittura il sacchetto buttato per strada. A quel punto paradossalmente è quasi meglio lasciare la deiezione, che almeno quella, se piove, viene lavata via e non inquina. Un sacchetto per terra è inquinante e deve essere raccolto. Però al di là di questo, voglio dire che comunque l'ente pubblico si deve far carico anche dello smaltimento. Vogliamo fare dei paralleli? Io ho fatto dei paralleli con i pannolini dei bambini, con i pannolini degli anziani. C'è una mozione in sotteso del Partito Democratico, mi pare, su anche tutto il tema chiaramente del ciclo delle donne, e quindi anche quello. Allora, c'è questo paradosso per cui si pagano i sacchetti e lo smaltimento gratuito per il cane, mentre per quanto riguarda altre necessità, ripeto, bambini, anziani, eccetera, alla fine è il singolo privato che deve farsi carico di. Ecco, so che è un tema delicato, non è che adesso voglio aprirlo, però era così, en passant, per dirlo. Tema che mi sta invece estremamente caro, lo sapete, è il tema della ciclabilità.
io sono sempre in attesa che vengano avanzate le proposte. Io non voglio puntare il dito contro l'assessore che sta gestendo tanti temi e quindi chiaramente immagino anche che ci voglia il suo tempo per affrontare anche questo, però sappiamo che il tema citabilità Rovereto è un po' in sospeso, ci sono dei vecchi tracciati che non sono stati tra virgolette rintracciati, nel senso che non sono anche visibili, parlo di segnaletica soprattutto orizzontale, quindi andrebbe un po' rivista, so che c'è un progetto in atto, io chiaramente nel mio ruolo di consigliere tendo a presidiarlo attentamente affinché non sfugga. E concludo velocemente con tema Follone, chiaramente anche quello è un ambito assolutamente strategico, come viene richiamato nel DUP, lì ci sarebbe tanto da dire, chiaramente anche in questo caso non si può prescindere dal parcheggio interrato, che è un tema in sospeso sul quale sarebbe bello riaprire i ragionamenti. Il tema del bagno, io sono assolutamente consapevole, consigliere Angeli, che con così tante auto lì avere un bagno pubblico con i vecchi Vespasiani sarebbe opportuno. Sarebbe opportuno perché, adesso vi racconto un aneddoto, io ho incontrato una persona, era un anziano, che si è lamentato con me proprio perché fa, adesso può fare anche sorridere, però fa, a una certa età per noi maschietti fa, diventa un problema. E lui, questo anziano, tra l'altro mi racconta che stava andando a fare degli esami e quindi aveva dovuto bere tanto. E quindi sarà questa situazione che per lui è difficile da gestire, voi sapete insomma l'imbarazzo, no? E alla fine cercava un locale pubblico, evidentemente, quindi un bar dove andare per poter, esatto. Quindi ho presente quando ci sono tante persone che insistono su una zona di questo tipo, avere un bagno pubblico è sicuramente importante. Io ritengo che la cosa, chiaramente senza dover aspettare che venga fatto un partito intero, perché sennò rischiamo di aspettare decenni, e debba essere anche sanata. Una domanda veloce sulla Banca della Terra, altro progetto molto bello, poco conosciuto. Io qualche anno fa avevo fatto una domanda agli uffici, era emerso che la Banca della Terra esisteva, ma di fatto non c'era stato un interesse da parte di nessuno, quindi il tema è aperto, c'è la disponibilità, ma di fatto non si è ancora mosso nulla perché nessun cittadino ha avanzato richieste in tal merito. Chiudo veramente col tema che sapete a noi popolari sta assolutamente a cuore, che è il tema evidentemente della mobilità e della viabilità. Lo tengo per ultimo perché un po' mi ha anticipato il consigliere Angeli, si è parlato negli atti di indirizzo di questo intermezzo della ferrovia, io ho fatto delle interrogazioni, ho interloquito col sindaco in più occasioni, negli ultimi giorni sono emersi degli articoli di giornale che parlano di soldi stanziati, e si parla addirittura di una fase di progetto preliminare che partirà a febbraio. È chiaro che lì, nel momento in cui stiamo aspettando queste progettualità da RFI, non arrivano, quindi anche in ottemperanza all'atto di indirizzo che prevedeva che la Giunta avrebbe relazionato qualora fossero emersi elementi di novità. Gli elementi di novità non ci sono, quindi la Giunta non relaziona, però si aprono i giornali e sembra che le cose vadano avanti, chiaramente. Quindi, come già detto in occasione dell'atto di indirizzo, a noi popolari piacerebbe che il tema fosse presidiato di più, non dico dalla Giunta ma in senso generale, cioè poterne parlare di più, perché si ha sempre l'impressione che sfugga da quest'Aula, ma ripeto non lo sto imputando alla Giunta, però è chiaro che nel momento in cui si legge sul giornale anche il consigliere comunale dice ma abbiamo votato un atto di indirizzo, doveva esserci relazionato. Io ho parlato anche col dottor Amadori, giustamente il dottor Amadori le proposte le stiamo aspettando anche noi, quindi ecco. E questo è quanto, perché? Perché è importante? Perché, lo ha detto bene il consigliere Angeli, il tema della, del traffico a Rovereto c'è, è innegabile dirlo, l'ho sottolineato nella mia ultima interrogazione, lo risottolineo adesso facendo eco a quanto detto dal consigliere. Effettivamente qua ci sono, qua a Rovereto ci sono delle giornate in cui bisogna stare attenti a muoversi. Io sabato, giornata citata dal consigliere, ho avuto la fortuna di uscire con la macchina e accorgermi che stava succedendo qualcosa e poter ritornare a casa senza immettermi, perché se mi fossi immesso non sarei più uscito. E quindi ho avuto la fortuna di accorgermene prima e fare retromarcia e quindi tornare. Quindi il problema del traffico c'è e è su tutta Rovereto, direzione nord e direzione sud. E qua vengo al nord di Sant'Ilario. Io sono ben contento, ribadisco, che la provincia abbia dato come tema di priorità la risoluzione del problema del nodo di Sant'Ilario. Ben venga. Chiaro che ho delle domande, come avevo fatto emergere nella mia domanda d'attualità, nella mia interrogazione, sulla tipologia di progetto. E qua dico appunto che ci sono degli spazi che l'idea di progetto che vi parlo, ho capito, sia in testa, forse non la rendono completamente compatibile, o meglio, bisogna intersecarla col famoso tema dell'interramento. Questo interramento c'è, non c'è, dove parte, dove finisce. Se finisce a Sant'Ilario, finisce a Sant'Ilario un interramento, allora cosa succede con tutti gli altri progetti? Insomma, un presidio su questi temi noi popolari ce l'abbiamo, sapete che non molliamo l'osso, facendo una metafora canina, e ci preme portarlo avanti, ci preme far sì che i tempi si accelerino. Da questo punto di vista apro una piccola parentesi, consigliere Ante, mi fa piacere che ha cambiato idea rispetto alla scorsa consigliatura e che è a favore della tangenziale questa volta. Perché insomma, prospettive di tangenziale mi fa piacere, perché noi abbiamo sempre battuto per la tangenziale, però una sua votazione era andata in direzione differente. E, ma perché? Perché ormai le città non vengono più attraversate, noi abbiamo la statale che passa davanti alla stazione, praticamente passa a 100 metri, 200 metri di andare dal centro storico, intercettando tutto il traffico veicolare. Basta, l'ho detto più volte, un incidente sulla 22 e ne ci troviamo l'autostrada praticamente di fronte alla stazione dei treni. Ecco, quindi chiaramente bisogna portare avanti quel famoso scenario 7, che è ancora nel loop, si fa fatica a portarlo avanti per mille motivi. Ad oggi abbiamo il primo tranche del sottopasso che ci auguriamo non si fermi alla prima tranche, ma prosegua anche oltre, perché sappiamo benissimo che ad oggi abbiamo moltissimi, soprattutto studenti, che utilizzano il sottopassaggio pedonale di accesso ai binari per poter spostarsi da est a ovest. Non succede niente, però è chiaro che è un uso improprio, cioè il fatto di avere la mattina gli studenti che da Piazzale Orsi devono raggiungere gli Azzeni e quindi gli istituti scolastici posti a ovest della città, che entrano in stazione, vanno nel sottopassaggio, lo attraversano tutti, escono in via Azzeni. Ecco, questa cosa, ripeto, non fa male a nessuno, però è un'anomalia che spero si riesca a sanare col prolungamento del sottopassaggio ciclo pedonale, che per oggi è appaltato solo per il primo pezzo e per il primo stralcio. Non so se avete colto che il mio intervento è stato un po' disordinato, non pensavo di dover intervenire oggi, quindi vi chiedo perdono per questo, grazie per l'attenzione.
Grazie consigliere Chemonti, non era disordinato. Bene, vista l'ora 22:58, ci diamo appuntamento a domani sera, grazie a tutti e buonanotte.